Stamattina inizia la parola, prego, l'avvocato Gazzoni.
Grazie. Signor Presidente, signori giudici, io ho richiesto di parlare per primo, lasciando al collega Iunca, e dico un po' artatamente da parte mia, il compito di affrontare dettagliatamente le vicende processuali. La mia quindi sarà una discussione breve, sarà breve perché da una parte ritengo inopportuno ripetervi nuovamente circostanze che sono già state esposte dai colleghi che mi hanno preceduto, breve perché nonostante il tempo che ho trascorso in quest'Aula, onestamente non sono riuscito a togliermi del tutto una formazione civilistica che ahimè mi trascino dietro da tanti anni e che mi induce ad esporre solo quei fatti che sono rilevanti ai fini dell'imputazione, evitando qualsivoglia altro commento. Mi limiterò pertanto a fare delle brevi considerazioni, non vi parlerò per vostra fortuna né di pattuglioni né di sfondamento del cancello né dell'arrivo della polizia alla scuola Diaz. La prima considerazione che mi viene spontanea è quella dell'eccessiva rilevanza mediatica che a mio giudizio ha avuto questo processo. Una rilevanza mediatica tale che a più volte sono state apprese le notizie sui giornali prima ancora che comunicata attraverso gli organi ufficiali della procedura. Una rilevanza che ha fatto sì che il dottor Mortola, imputato in un primo momento anche per lesioni e poi prosciolto da questa imputazione, si sia visto appellare assassino, boia, macellaio, con scritte sui muri della città, addirittura credo responsabile della morte di Carlo Giuliani in un sito internet. Ecco Presidente, che il dottor Mortola non avesse lesionato alcuno era evidente dall'inizio di questo processo perché non è entrato nella scuola. Una rilevanza mediatica tale che a un certo punto ho avuto quasi la sensazione che ci fosse proprio una fobia di processare tutto, tutti e comunque. Mi è poi venuto in mente addirittura che un po' come la commedia di Aristofane dove le vespe dopo alla fine per soddisfare queste esigenze degli ateniesi viene processato un cane reo di aver mangiato un pezzo di formaggio. La seconda osservazione è relativa al ruolo dell'accusa. Cioè io ho avuto l'impressione durante questo processo che qualche volta l'accusa abbia dimenticato la sua funzione pubblica, cioè la ricerca della verità, il potere e dovere di ricercare prove anche a favore degli imputati. L'ho avuto in qualche occasione, è una mia sensazione, quindi come tale la riferisco. L'ho avuta per esempio nella vicenda dei gradi di Troiani, che è stata scoperta, tra virgolette, dalla difesa. L'ho avuto anche per esempio in occasione dell'opposizione formulata dall'accusa sull'acquisizione in questo processo dei verbali, delle intercettazioni telefoniche del processo di Cosenza. L'opposizione dell'accusa è stata formulata certamente su basi procedurali in forza del nostro codice ed è stata conseguentemente accolta dal Tribunale. Però non ho sentito spendere una parola sul fatto che queste intercettazioni o questi verbali e questi atti potessero in qualche modo essere utili per la ricerca della verità da una parte e dall'altra forse evitarci un dibattimento molto lungo su circostanze che forse potevano essere provate documentalmente. Parliamo di Mortola, brevissimamente. Mortola nella memoria del pubblico ministero viene citato poche volte. Le volte che viene citato il dottor Mortola viene comunque definito come una persona non credibile, menzognera, con l'equazione non credibile uguale colpevole. Ovviamente un'equazione che non porta nessun risultato perché se non ricordo male nel nostro ordinamento l'imputato non giurando potrebbe anche non dire la verità. Vediamo, sono costretto a vedere le occasioni e le circostanze ove il pubblico ministero dice morto non è credibile. Cominciamo dal ferimento di Mark Howell. Nel ferimento di Mark Howell il pubblico ministero dice Mortola vede Mark Howell dietro un cassonetto per terra e ferito. E tenuto conto del fatto che Mark Howell poi viene indicato tra le persone arrestate all'interno della scuola, ovviamente potrebbe essere una prova provata del falso. Ora, il pubblico ministero dice Mortola vede Mark Howell e dove ricava questa sua affermazione? La ricava da un filmato che abbiamo visto in quest'aula, che io ho rivisto più di una volta e dice il pubblico ministero vedendo, intuendo la traiettoria dello sguardo del dottor Mortola si capirebbe che ha visto Mark Howell. Io il filmato l'ho visto, Presidente, io non sono capace a vedere la traiettoria di uno che viene ripreso di spalle, dello sguardo, ma noto due cose che sono secondo me importanti. La prima è che il dottor Morton, unitamente al dottor Di Sarro, attraversano velocemente il filmato e si dirigono verso la scuola, non hanno un attimo di titubanza, non fermano né rallentano il passo come accade a chi vede una cosa mentre sta camminando e non muovono assolutamente la testa. Quindi il discorso dello sguardo, secondo me, è un po' vago. Morton non ha visto Markover. Ha detto di non averlo visto e non capisco il motivo per cui dovrebbe averlo visto in base alla traiettoria dello sguardo. Ma faccio un'altra osservazione: se anche Morton l'avesse visto Mark Howell, non si è avvicinato, non l'ha identificato, quindi non sa che quella persona a terra dietro il cassonetto si chiama Mark Howell. E quindi come poteva poi riscontrare il nominativo di Mark Howell tra coloro che erano arrestati nell'elenco di coloro che sono stati arrestati all'interno della scuola? È impossibile, non sapendo chi era quello fuori, non poteva poi riscontrare che sarebbe stato arrestato dentro. La telefonata di Kovac. La telefonata di Kovac, Morton la ritorna in questura dopo aver fatto il suo giretto in moto su disposizione del suo questore per vedere com'era la situazione dei luoghi davanti alle due scuole. Torna in questura, prende di sua iniziativa il telefono e chiama Kovac. Chiama Kovac, lo chiama in presenza del dottor Colucci, riferendo al dottor Colucci a voce alta quello che gli viene detto da Kovac. Questo lo riferisce il dottor Colucci, l'ha riferito il dottor Colucci in quest'aula. Ora mi chiedo, le due versioni qua diventano opposte. Morton la dice, telefona a Kovac, chiede a Kovac com'è la situazione, Kovac mi dice guarda, non controlliamo più i luoghi, quindi non so chi ci sia dentro, non so, abbiamo perso il controllo come General Social Forum, lui quale è rappresentante del General Social Forum, non sappiamo più chi ci sia dentro questa scuola. Questo riferisce a Morton. Kovac, interrogato, invece dice no, assolutamente, io non glielo ho detto questo, io gli ho detto guarda, state tranquilli, non fate scemate, tutto tranquillo, i luoghi sono perfettamente controllati, e finisce. Ora, chi è credibile dei due? Morton è credibile. Morton è credibile per una serie di ragionamenti logici. Il primo ragionamento è che certamente, ed è provato, perché è stato riferito in quest'aula, che Morton non fosse d'accordo sull'irruzione alla scuola Diaz. Quindi la logica mi dice che a fronte dell'interlocutore che dice è tutto tranquillo, lui non d'accordo avrebbe avuto tutta la convenienza e la logica di riferire è tutto tranquillo e quindi non ci andiamo. Non solo. Morton la telefonata riferisce a voce alta, come poi dirà il collega che mi segue, è una sua abitudine di riferire a voce alta quello che sente al telefono, riferisce a volte alta al questore le risposte di Kovac. Allora mi pongo un problema, ma Kovac che è dall'altra parte del telefono, se ne sta zitto, non dice niente, non si arrabbia, sente che è morto, dice una cosa diversa da quella che lui gli sta dicendo e sta zitto. Non solo, finisce la telefonata e non ritelefona a Morton o ad altra persona che conosce, perché Kovac conosce più persone in questura, dicendo Morton è impazzito, io gli sto dicendo giallo e lui mi riferisce verde. La cartellina di Zabo Jones. Allora, sulla cartellina di Zabo Jones il pubblico ministero dice Mortola non è credibile, perché Mortola riferisce nel suo interrogatorio che questa cartellina rossa che si vede portata sotto braccio dall'imputato gli sarebbe stata consegnata da due agenti al reparto mobile dentro la scuola. Il pubblico ministero dice non è possibile perché lo zaino di Zabo Jones era nella Pascoli e più precisamente nel cortile della Pascoli. Però Zabo Jones riferisce di essere entrato alla scuola Diaz, di essere entrato alla scuola Diaz e di essere entrato alla scuola Diaz per usare i computer. Ora, è possibile che Zabo Jones si sia portato dietro la cartellina? È possibile, è anche probabile. È probabile perché la cartellina conteneva anche i suoi appunti e se è andato a usare il computer presumo che si portasse dietro i suoi appunti. È possibile che se la sia dimenticata? Certamente se l'è dimenticata. Perché leggendo quello che ha detto Zabo Jones è arrivato alla scuola Diaz, è arrivata la polizia, lui è scappato in un bagno, poi è andato sulle impalcature, poi è sceso nel cortile, ha scavalcato un cancello ed è stato arrestato. L'accoltellamento dell'agente Nucera. Ecco, io Presidente, sull'accoltellamento dell'agente Nucera onestamente non so cosa dire, perché credo che se fino ad oggi ci siano due versioni discordanti tra di loro, l'una nelle conclusioni del CT1 nominato dal Tribunale, che dice che i segni sul giubbino dell'agente Nucera sono compatibili con il coltello, l'altra di un consulente di parte, credo nominato dalle parti civili, non vorrei sbagliarmi, dice il contrario, e dice il contrario sul presupposto che la coltellata non sarebbe partita dall'alto in basso ma dal basso in alto, la lacerazione sarebbe di 3 cm invece di 2, eccetera, eccetera, eccetera. Non capisco come si possa sostenere che gli imputati, morto la comprese, potessero capire immediatamente che l'accoltellamento non era veritiero. È impossibile, è impossibile. Mortola non ha nessuna laurea in balistica e non è certo il peritus peritorum in questa vicenda. Presidente, io questi quattro episodi li ho raccontati brevemente, ma in realtà, dovendo tornare un po' alla mia mentalità civilistica, sono veramente poco rilevanti. Perché l'unico episodio rilevante in questo processo, a mio giudizio, l'unico episodio di fatto, perché rappresenta poi l'elemento materiale dei reati, è rappresentato dal ritrovamento delle bottiglie Molotov. Il ritrovamento delle bottiglie Molotov, anche qui ci sono due versioni contrastanti, l'una data dal pubblico ministero, l'altra data dal dottor Mortola. Il pubblico ministero sostiene: il dottor Mortola non è credibile, perché in realtà queste bottiglie Molotov sono state mostrate, arrivano nella scuola e sono state mostrate all'esterno della scuola nel famoso filmato del conciliabolo, e quindi in 8 secondi, secondo la tesi dell'accusa, in 8 secondi tutti i funzionari che vedono questo sacchetto con queste due bottiglie dentro si mettono d'accordo tacitamente, dicendo, non si capisce, sul fatto che tutti d'accordo su dire che poi sarebbero state trovate dentro. A parte il fatto che in 8 secondi vorrei sapere se nessuno ha detto io non sono d'accordo, mi sembra strano, ma comunque. Vediamo invece la versione che dà il dottor Mortola e vediamo perché anche in questo caso il dottor Mortola è credibile. Il dottor Mortola dice, riferisce, io le due bottiglie le ho viste per la prima volta all'interno della scuola, le ho viste per la prima volta in mano a due agenti del reparto mobile, e ho detto ai due agenti del reparto mobile di riporre sul telo. Questa è la dichiarazione di Mortola, io non ve la leggo perché non lo ritengo necessario. Allora vediamo, primo, ma le Molotov sono o non sono entrate nella scuola? Sono entrate nella scuola e sono entrate in mano del dottor Di Bernardini, come riferisce il test Riccitelli. Riccitelli dice, io ho visto il dottor Bernardini all'interno della scuola con in mano il sacchetto con le due bottiglie Molotov. Le due bottiglie Molotov sicuramente a chi sono state in mano? Di chi? Dell'assistente Burgio, del dottor Troiani e del dottor Di Bernardini. Quindi una persona che certamente ha avuto in mano questo sacchetto nella scuola è entrato. Lo dice Riccitelli. Anche alle domande del pubblico ministero che gli fa domande sulla luce o non la luce di quanti metri è entrato, alla fine Riccitelli dice... Io stavo esattamente in mezzo alle due colonne, per intenderci, quindi voltandomi sicuramente il dottor Di Bernardini era in corrispondenza della porta, perché le due colonne praticamente corrispondevano alla porta, però sicuramente all'interno, perché c'era la luce, era piena luce, voglio dire, altrimenti non l'avrei visto. Quindi sono entrate dentro le due bottiglie Molotov, ma il pubblico ministero, che rimane un attimo perplesso e stupito dalla dichiarazione dei due agenti del reparto mobile, perché rimane stupito? Rimane stupito perché dice, dottor Morta, ma lei tutti se incontra sempre questi due agenti del reparto mobile, prima l'ha incontrato con la cartellina, adesso l'incontro con le due bottiglie mobile, ma come mai? Ma io dico, ma chi doveva incontrare Morta dentro questa scuola? L'educante non c'erano, cioè c'erano gli agenti del reparto mobile che sono entrati per primi, che erano in maggioranza rispetto a tutti gli altri reparti. Forse il pubblico ministero dice, ma due agenti, cioè, voglio dire, perché due agenti? In realtà queste bottiglie in mano sono stati a almeno due funzionari. E allora viene adesso in ballo la vicenda dei gradi, che io non racconto, nel senso che ma a me non interessa il motivo per il quale, che sarà stato un motivo più che legittimo da parte del dottor Troiani di togliersi i gradi e rimettersi i gradi. Non è questo il problema. Il problema è un altro. Il dottor Troiani è un funzionario senza gradi, è un agente del reparto mobile. Quindi perché non sarebbe credibile la versione che dà il dottor Mortola? E poi dico, ma che interesse avrebbe il dottor Morta a dire una cosa diversa? Processualmente che cosa gli viene in tasca? Nulla. Ho quasi concluso, Presidente. Esaminato quindi l'elemento l'unico l'elemento materiale del delitto, a questo punto il pubblico ministero gli manca una fetta importante, cioè gli manca l'elemento soggettivo, che in questi reati è rappresentato dal dolo. Il dolo, cioè la coscienza e la volontà di commettere un reato. Coscienza e volontà. Dice il pubblico ministero, morto, dice il falso, riportando nel verbale le sue percezioni dirette, riferendosi al fittissimo e fitto lancio di oggetti. Mortola in realtà nel verbale d'arresto dice fittissimo, poi durante l'interrogatorio dice fitto. Ma primo, il lancio di oggetti c'è stato? Sicuramente sì. Fitto, fittissimo, 4 bottiglie, 5 bicchieri, non lo so, un mobile. Il lancio di oggetti c'è stato. Il verbale di arresto? Il verbale di arresto è fatto male? È fatto male. Forse come tanti altri verbali è fatto male, non è che è l'unico fatto male. Ma perché è fatto male ritengo che sia vero, perché se io mi metto a fare un atto falso cerco di farlo il meglio possibile, compro addirittura un'enciclopedia dei sinonimi e ci metto tutti i sinonimi possibili e immaginabili. Ma comunque, in ogni caso, tutte e due queste circostanze non integrano il reato di falso ideologico. Sono costretto a leggere 2 sentenze che sono state riportate nella memoria. Non integra il reato di falso ideologico quando l'attestazione, la mera imprecisione, scusate, non integra il reato di falso ideologico quando l'attestazione, pur minimizzata o incompleta, consenta comunque di pervenire all'individuazione del fatto vero. Il dolo nei reati di falso non è re ipsa, esso al contrario va rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere stata realizzata oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti essere stata semplicemente dovuta a una leggerezza o una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. A questo punto il processo sarebbe finito, perché l'elemento soggettivo a carico del dottor Mortola non esiste. Ma non è finito, perché il pubblico ministero a questo punto ricorre a 2 diverse teorie psicologiche generali che tendono a far passare a cascata il dolo da un imputato all'altro imputato. La prima è quella della firma per solidarietà o spirito di corpo, cioè Mortola firma il verbale che sa essere falso per solidarietà e solo il fatto di averlo firmato, solo per questo fatto commetterebbe il reato. Quindi torniamo nel dolo in re ipsa. Ma mi dico e chiedo, ma solidarietà con chi? Il dottor Mortola con chi doveva essere solitario e avere spirito di corpo? Tra funzionari che non si conoscono, uno che viene da Bergamo, l'altro che viene dalla Sardegna, l'altro che viene dall'altra parte, quale spirito di corpo? Questa teoria del pubblico ministero la ricava dalla, e lo fa rilevare nella propria memoria, dalla sentenza Gava della Cassazione. Dunque, la sentenza Gava, l'avrete letta sicuramente, non configura affatto il dolo in re ipsa, primo. Secondo, la sentenza Gava si riferisce al verbale, a un verbale di perquisizione e non un verbale di arresto, quindi tutt'altro atto. Il verbale di perquisizione è un atto descrittivo, il verbale di arresto è un atto complesso, tutt'altra specie, una cosa diversa. In realtà Mortola firma il verbale perché riceve le dichiarazioni che gli provengono dagli altri, da altri pubblici ufficiali. Questo è l'unico e vero motivo per cui Mortola firma il verbale, ma non può far diversamente. L'atto pubblico prova fino a querela di falso la provenienza di esso, gli atti compiuti dal pubblico ufficiale e gli avvenimenti avvenuti in sua presenza. Le relazioni di servizio degli ufficiali e degli agenti di polizia sono atti pubblici e come tale fanno fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la precisione diretta degli autori di esse e vengono alle stesse riferite. E la legge? È la legge che in questo caso esclude il dovere di controllo da parte del ricevente. È la legge che impone al ricevente di accogliere come vere le dichiarazioni che gli provengono dal pubblico ufficiale. Non c'entra niente nella solidarietà, nella gerarchia, non c'entra nulla. La giurisprudenza che il pubblico ministero allega alla sua memoria è in realtà relativa a una fattispecie diversa, perché è relativa alla fattispecie, cioè al dovere di controllo che ha il pubblico ufficiale quando riceve delle dichiarazioni provenienti dai privati, che è una cosa diversa. E questo per escludere la responsabilità dell'autore immediata ai sensi dell'articolo 48 del Codice Penale. È una fattispecie diversa. Quindi Mortola firma il verbale di arresto con questo presupposto. Accenno brevemente, lo devo fare, all'ultima teoria, che è quella della responsabilità del superiore. Ecco, io qui, siccome ho molta stima del pubblico ministero, in questa parte della memoria non cita neanche il dottor Mortola, perché ritengo che sia stata indicata in relazione ai reati di lesioni e non certo al reato di falso o agli altri reati, perché è una teoria che viene ricavata dal diritto internazionale penale, che parla del dolo in capo al superiore quando questi non poteva non sapere. È chiaramente una teoria che non può che riferirsi ai delitti contro la persona e non certo agli altri delitti, tenuto conto anche che morto è per il delitto dell'accusa di lesione è stato assolto ed è stata esclusa la sua responsabilità ai sensi dell'articolo 40, perché è provato che egli non rivesta alcuna posizione di garanzia, alcun ruolo di iure o de facto di superiore. Tra l'altro la sentenza dell'eccidio di Sant'Anna non fa neanche riferimento a questa teoria, alla responsabilità del superiore, perché in realtà poi alla fine riguarda unicamente la fattispecie del concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, perché in quel caso i superiori hanno loro organizzato, hanno concorso ad organizzare, a pianificare la strage dei civili, che quindi è anche questa un'ipotesi diversa. Concludo, Presidente, concludo dicendo che l'atto, la natura giuridica del verbale di arresto è di un atto complesso che si basa sul meccanismo derelato ed è formato dalle relazioni che i singoli pubblici ufficiali attestano ciascuno dei soli fatti che hanno avuto percezione diretta, dei quali hanno avuto percezione diretta. Anche il verbale relativo all'arresto della vicenda Diaz ha seguito esattamente questo percorso, perché il dottor Mortola telefona al dottor Gallo e gli dice al dottor Gallo di rivolgersi a ciascun pubblico ufficiale per apprendere i singoli fatti percepiti da ciascuno. Tutt'al più, il dottor Mortola potrebbe essere ritenuto un soggetto ingannato e quindi l'autore immediato ai sensi dell'articolo 48 del codice penale. Ho concluso e vi ringrazio della pazienza e concludo per l'assoluzione, chiaramente.
Grazie, Avvocato. Prego.
Signor Presidente, signore del Tribunale, non sarò altrettanto breve, lo prometto. D'altro canto, leggevo l'altro giorno in un articolo che chi preannuncia la propria discussione dicendo sarò breve sa già di non esserlo, quindi evito questa premessa perché non sarò brevissimo. Sono stato anticipato, oltre che dal bravo collega Gazzolo che ha sintetizzato poco fa le argomentazioni in ordine a Mortola, anche dal collega Giacomini che ha parlato l'8 di ottobre. Abbiamo depositato due memorie difensive, una per il dottor Mortola e una per il dottor Di Sarro. Abbiamo depositato anche dei supporti video, dei DVD, che altro non sono che il collage fra alcuni filmati che la Procura ha prodotto al fascicolo del dibattimento, che sono i filmati che più ci interessano e che servono ad evitare che il Tribunale si debba ricercare nelle migliaia di supporti video che sono prodotti quei pochi elementi e quei pochi filmati che richiamerò nella discussione. Non so se il tempo che ho a disposizione mi consentirà di mostrarne qualcuno, ho predisposto con il tecnico un DVD, altrimenti li richiamerò, anche perché sono filmati che sono tutti noti sia al pubblico ministero che al Tribunale. Quindi ve ne sono alcuni, e mi riferisco al particolare dei gradi a cui accennava poco fa il collega Gazzolo, che sono anche riprodotti in un album fotografico. Ho pregato la Cancelleria di portare il faldone qui in udienza, nel quale questo album fotografico è contenuto. Non lo vedo, spero che ci sia da qualche parte, altrimenti ho una fotocopia di queste fotografie, le produrrò al Tribunale nel momento in cui le cito. Il mio compito, come diceva poc'anzi l'avvocato Gazzolo, è quello di scendere un pochino di più nel dettaglio, sia per la posizione del dottor Mortola che quella, per quella del dottor Di Sarro. Non posso però, e mi perdoneranno i giudici, risparmiarmi alcune valutazioni in ordine allo svolgimento del processo. Sono 7 anni che i fatti sono stati commessi, siamo a giudizio da 5 anni tra indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, gli spazi consentiti alla difesa per poter esprimere le proprie doglianze, ahimè, sono pochi, e la discussione è il culmine di questa facoltà, e quindi qualche osservazione critica sulla conduzione da parte del pubblico ministero del procedimento lo devo fare. So benissimo, me ne rendo conto, che altri colleghi che mi hanno preceduto e chi mi seguirà dirà altrettanto, però in questo momento un minimo di sfogo credo che sia consentito anche in funzione di alcuni elementi che sono stati evidenziati dal pubblico ministero e che sono a mio avviso fuori luogo. Accennava poco fa Gazzolo alla equiparazione con la strage di Sant'Anna. Credo che in questo procedimento la funzione del pubblico ministero, del quale ho, premetto per evitare qualsiasi tipo di equivoco, ho massima stima per quanto riguarda la persona fisica dei pubblici ministeri. Fa piacere che sia oggi in udienza il dottor Zucca, che sa benissimo, avevo preannunciato che avrei effettuato qualche critica all'operato, alla conduzione del procedimento. Evidentemente non è una valutazione sulle persone dei pubblici ministeri che sono stati oberati di questo procedimento, certamente non facile. Certo è che una qualche violazione della ricerca, dell'obbligo che il pubblico ministero ha di ricerca degli elementi anche a favore dell'imputato, dell'indagato prima e dell'imputato dopo, credo che si sia evidenziata. Credo che per quanto riguarda alcuni aspetti, soprattutto relativi alla funzione del dottor Mortola, questa valutazione sia calzante, perché riferisco dei gradi di Troiani, dei quali parlerò fra poco. Qui il pubblico ministero credo che abbia sottovalutato questo aspetto, non tanto per la rilevanza che può avere nell'ambito del suo iter argomentativo in merito alla responsabilità di qualcuno, ma certamente per quanto riguarda la responsabilità del Mortola e soprattutto l'attendibilità del Mortola, perché è un elemento che doveva far mutare in maniera assoluta nell'ambito della valutazione che il pubblico ministero faceva sul dottor Mortola, la valutazione di attendibilità. Questo è un processo particolare, lo sappiamo tutti, io non so se sia processo ad un sistema o ad un corpo di polizia, non so se questo procedimento derivi, come è parso, da contrapposizioni ideologiche. Credo che il discorso sulle contrapposizioni ideologiche sia un pochino datato, sia vecchio di almeno una quarantina d'anni, gli scontri di piazza in cui si lamentavano le contrapposizioni ideologiche è vecchio di una quarantina d'anni, era già vecchio a quei tempi, cito sempre quando ricordo gli scontri di piazza del G8 e le valutazioni polizia manifestanti, l'affermazione che fece Pasolini 40 anni fa da uomo di sinistra qual era, schierandosi con la polizia e sostenendo: io sto con i poliziotti perché sono loro i figli dei poveri, i manifestanti sono i figli dei borghesi. Poco interessa in questo processo, anche se fu una profezia anche calzante, perché poi si è verificato quello che 40 anni fa era stato detto. Certo è che la contrapposizione ideologica è fortemente dubitabile, certamente c'è stata una contrapposizione sostanziale di funzioni, perché è evidente che il poliziotto che subisce per 3 giorni ininterrottamente insulti, urla, scontri di piazza e viene messo a repentaglio della propria vita, abbia un particolare stato di tensione che evidentemente lo pone in contrapposizione, se non quantomeno sostanziale, nei confronti dei manifestanti. C'è stata, a mio avviso, anche una violazione del principio della personalità, della responsabilità penale, dell'articolo 27, perché, come dirò fra poco, il teorema del pubblico ministero configura una responsabilità di gruppo. Non c'è a carico di nessuno, e tantomeno a carico del dottor Mortola e del dottor Di Sarro ancor meno, una prova che sia una che riguardi la propria persona e che riguardi un comportamento che vada al di là della inattendibilità che il PM vuol far ricadere sugli imputati nell'ambito delle dichiarazioni e che dimostri una responsabilità in merito a qualcosa. C'è stato un comportamento reiteratamente ostile nei confronti di tutti gli imputati da parte della Procura della Repubblica, nei confronti di tutti gli imputati, fino ad arrivare sostanzialmente al rinvio a giudizio di tutti quelli che erano stati indagati per questo fatto, eccezione di due persone, dirò fra poco perché riguarderà anche una sentenza della Cassazione, quella del dottor Garra. C'è stata un'attività volta a screditare l'attendibilità degli imputati per renderli inattendibili, quindi bugiardi, quindi colpevoli. Lo scrive il pubblico ministero nella propria memoria scritta, gli elementi di prova sono costituiti quasi essenzialmente dai lunghi interrogatori cui gli imputati si sono sottoposti. E quindi c'è stato in questa ricerca degli elementi di discredito nei confronti degli imputati una ricerca nell'ambito degli interrogatori di elementi che dimostrassero che gli imputati non dicevano il vero, cercando di dimostrare con questo che erano colpevoli. Non so se sia figlio di questo comportamento, certo è che, come riferiva il collega Gazzolo, gli imputati sono stati sottoposti ad una gogna mediatica senza precedenti, in particolare il dottor Mortola. Si dice sempre che la prima pena è il processo, qui la pena l'abbiamo abbondantemente scontata, perché il dottor Mortola, do lettura di una cosa che può sembrare simpatica letta in un'aula di tribunale, ma lo è meno per chi la riceve, perché in un sito che si chiama www.informa-azione.info è comparso un articolo in cui si dice: seguito i reparti di sommossa eccetera eccetera comandati dal vicequestore Spartaco Mortola, noto ai tempi del G8 di Genova, allora era capo della Digos della questura genovese, per essere uno dei responsabili della morte di Carlo Giuliani, dell'incursione alla Diaz e per le vili aggressioni dei minorenni, dove uno di essi quasi ci rimette un occhio. Non debbo ricordare al Tribunale che Carlo Giuliani, ahimè, è deceduto a seguito di uno scontro con l'arma dei carabinieri, non devo ricordare che il dottor Mortola non è mai stato condannato, anzi è stato prosciolto per aggressioni di piazza, che il dottor Mortola risulta completamente estraneo a qualsiasi imputazione che non sia quella che ci occupa quest'oggi. Ci sono state delle altre sfumature, per così dire, che mi hanno un pochino fatto perdere la fiducia in quella posizione di parte imparziale che il PM deve avere nel procedimento. L'ostinazione a ritenere inattendibili i testi che non dicevano quello che la Procura si sarebbe aspettata, l'iscrizione di procedimenti penali nei confronti di testi che riferivano circostanze come il Colucci che ai fini del procedimento non avevano alcuna rilevanza. C'è anche un'ordinanza del Tribunale quando si chiede l'acquisizione delle intercettazioni di questo processo che dice che non è rilevante ai fini della decisione. Addirittura sono stati censurati con iscrizione nei procedimenti penali alcuni errori che la Procura fa come qualsiasi altro essere umano. La Procura è un essere impersonale ma composto da esseri umani, mi riferisco alla sparizione delle bottiglie Molotov che non erano state sequestrate in questo procedimento, che erano state distrutte perché sequestrate in altro procedimento nel quale non erano più necessarie per l'accertamento della prova. C'è stata opposizione alle intercettazioni che riguardavano i fatti di Cosenza, che potevano dimostrare, a mio avviso dimostrano, che all'interno della scuola Diaz avevano trovato rifugio i Black Bloc. Anche qui è abbastanza tipico, sebbene il pubblico ministero possa esercitare, secondo i dettami codicistici, la propria funzione, che una procura si opponga all'acquisizione di altri atti ricercati, acquisiti e prodotti da una procura che non è quella di Genova e che possono avere una rilevanza nel procedimento che ci occupa. C'è anche, nell'ambito dell'audizione di un test, Zazzaro Pasquale, guardavo l'altro giorno così rileggendo gli atti, una frase che identifica questo comportamento: il Presidente rileva che dall'inizio del processo il PM aveva chiesto accertamento della verità senza remore di procedura. Era un'ipotesi in cui il PM si opponeva all'acquisizione di registrazioni di Genova, in cui risultava anche qui la presenza di Black Box. C'è stata infine un tentativo di dimostrare il contrario anche su circostanze che sono pacifiche, come il lancio di oggetti, di cui parlerò tra poco. Credo che la dimostrazione di questo accanimento giudiziario, io lo chiamo perché in alcuni casi lo è stato, sia emblematica nel caso della posizione del dottor Di Sarro. Noi ci auguravamo che il dottor Di Sarro fosse prosciolto già in fase di indagini preliminari, che fosse emessa in udienza preliminare la sentenza e non dovesse procedere, che il pubblico ministero richiedesse l'assoluzione a dibattimento. Ci eravamo sbagliati, ma lo è soprattutto in relazione ad un episodio, perché per quanto riguarda il reato di calunnia c'è un passo dell'interrogatorio del dottor Di Sarro nel quale il pubblico ministero stesso riferisce una frase che è emblematica: per quello che lei dice si vede che lei è lontano dalle Molotov. Ciò nonostante, si vuol far ricadere in capo al dottor Di Sarro la responsabilità anche per il reato di calunnia, con una premessa che evidentemente smentisce questa tesi accusatoria. Lo stesso appiattimento delle pene richieste dal PM, a mio avviso, è identificativo di una sorta di ricerca e di dimostrazione di una responsabilità di corpo più che di una responsabilità individuale, perché senza voler scendere nei dettagli di pene non ne voglio parlare, perché evidentemente la mia discussione sarà basata esclusivamente sugli elementi che portano alla non responsabilità degli imputati, ma l'equiparazione delle pene mi ha fatto un certo effetto, perché mi pare strano che possa essere richiesta la stessa pena per un imputato che è stato al di fuori della scuola e che ha solo sottoscritto il verbale di arresto, rispetto ad un altro che secondo il teorema del PM sarebbe quello che ha consegnato le bottiglie ad un collega funzionario facendole passare per ritrovate all'interno della scuola, e che tra l'altro ha un grado superiore rispetto a quello che stava fuori dalla scuola. Quindi mi pare che la debolezza del teorema accusatorio sia anche dimostrata da questo appiattimento di pene, da questo appiattimento di responsabilità, da questa violazione della responsabilità penale in violazione dell'articolo 27 della Costituzione. Credo che per poter, e non è mia intenzione insegnare il proprio mestiere al Tribunale evidentemente, ma per un mio criterio logico di discussione, credo che perché si possa esaminare quello che è il capo di imputazione, quelli che sono i fatti che sono stati oggetto di contestazione in capo al dottor Morto e in capo al dottor Di Sarro, si debbano effettuare alcune manovre mentali, alcuni ragionamenti. Innanzitutto spogliare il procedimento dalle implicazioni politiche, perché sarebbe contrario alla logica stessa processuale. Ritornare al principio di personalità della pena, che mi pare che in questo caso abbia subito un forte attacco. Contestualizzare i fatti nel momento in cui si sono verificati, nel momento in cui Genova era assediata, dilaniata, distrutta, incendiata, si badi bene, non è mia intenzione giustificare comportamenti illeciti se ci sono stati con il fatto che la città era sotto assedio, ma il discorso è differente, il discorso è quello della percezione. Faccio un esempio banale da scuola elementare, ma che rende l'idea: se questa mattina il dottor Mortola si sognasse di andare a ricercare due Molotov all'interno della facoltà universitaria occupata che è in via Bertani e mobilitasse 200 persone, lo rinchiuderebbero al manicomio di Quarto. Le Molotov ai tempi del G8 in quei giorni si trovavano abbandonate nelle aiuole, quindi la percezione del momento e lo stato d'animo, la situazione della città assediata, dei cassonetti bruciati, delle macchine capovolte, delle pietre lanciate contro i poliziotti, è una circostanza che non si può non considerare quando si parla dell'irruzione all'interno della scuola Diaz, quando si vuole negare che ci sia stata un'aggressione alle pattuglie per giustificare una manovra artefatta e studiata a tavolino per riscattare la polizia. La situazione del momento è una situazione tragica. Io mi ricordo, non ero presente a Genova, di aver visto in televisione gli scontri di piazza, E riguardando l'altro giorno uno dei tanti filmati che ogni tanto passano in televisione che riguardano i fatti del G8, è una situazione incredibile, incredibile, una situazione da guerriglia urbana. Ebbene, questa situazione non può non influire nella valutazione che gli imputati hanno fatto nel momento su quello che stavano andando ad effettuare. Così come non può essere trascurato lo stato d'animo che deriva tanto dalla situazione ambientale, tanto dall'essere stati, e lo riferisce il dottor Morto nell'interrogatorio, 3 giorni senza dormire, da essere stati in piazza a prendersi insulti, spulti, bottiglie, bottiglie incendiarie, a sedare devastazioni. Questa è la situazione in cui ci si deve calare. Non si può prendere il processo, non si possono prendere i fatti del G8, porli sopra un tavolo autoptico ed analizzarli con i guanti di gomma. Bisogna analizzarli entrando dentro i fatti che sono stati contestati, entrando in quei giorni, rivivendo la situazione ambientale e mentale di quei giorni. Sono stati inseriti spesso nel dibattimento, elementi che non hanno nulla a che fare col capo di imputazione. Lo stesso dottor Mortola si è visto contestare episodi che solo in linea di massima possono rientrare nel capo di imputazione. Cioè la procura ad un certo momento, non rendendosi conto che la situazione probatoria era assolutamente deficitaria, ha sterzato, ha cercato di inserire nuovi elementi di suggestione che non sono inseriti come accusa specifica, al fine di trovare qualcosa per poter dimostrare la penale responsabilità degli imputati, in particolare del dottor Mortola e del dottor Di Sarli. Io ho equiparato questo comportamento, mi sembra, l'atteggiamento del vigile urbano che, fermandoti per eccesso di velocità e non riuscendoti a contestare la velocità a cui stavi procedendo perché non ha il multavelox, ti contesta che hai le gomme lisce o la lampadina bruciata. Cioè c'è stato un tentativo estremo del pubblico ministero di inserire elementi di suggestione che non sono contestati specificamente per dimostrare che gli imputati sono responsabili di qualcosa. Bisogna, e questo è un dato giuridico che, ripeto, il Tribunale conosce, lo dico per mio esercizio mentale, per completare la discussione, per renderla seguibile e udibile da chiunque l'ascolti, bisogna valutare quali sono gli elementi di prova utilizzabili nei confronti dei singoli imputati, utilizzabili. Lo dice il Pubblico Ministero nella propria memoria, sembra con una certa preoccupazione, non mi meraviglio di questo. L'unico dato di fatto, l'unica prova sostanziale, dice il pubblico ministero, è costituito dai lunghi interrogatori cui si sono sottoposti gli imputati, dato che ha perso di utilizzabilità, tenuto conto che essendosi gli imputati avvalsi quasi tutti della facoltà di non rispondere, viene meno la possibilità di utilizzare l'interrogatorio in modo incrociato e quindi ciascun interrogatorio va utilizzato soltanto nei confronti di chi lo ha reso. Affermazione da studente universitario, ma va ricordata. È un processo questo, signor Presidente, signori del Tribunale, che se gli imputati si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, non sarebbe neppure arrivato al dibattimento. Cioè, gli imputati hanno risposto agli interrogatori lunghi, stressanti, drammatici in alcuni casi, perché sono uomini delle istituzioni. Perché contrariamente a quello che il pubblico ministero vuol far intendere, hanno prestato la propria collaborazione, perché se la collaborazione si intende con l'accusare qualcun altro, è evidente che questa collaborazione non la si può trovare perché non è detto che qualcuno sia a conoscenza di qualcos'altro commesso da un collega. Ma se per collaborazione si intende presentarsi davanti al pubblico ministero a sostenere interrogatori di ore, questa collaborazione c'è stata. Ed è una collaborazione che, ripeto, deriva esclusivamente dal fatto che gli imputati sono uomini delle istituzioni. Ed allora il dottor Di Sarro si è sottoposto a 3 interrogatori, più 1 in udienza preliminare, idem il dottor Mortola, e non c'è stato in questi interrogatori un solo elemento, dico uno, che abbia indotto al pubblico ministero a dire, in relazione a questa imputazione non c'è responsabilità, al di là dell'elemento pacifico delle lesioni, perché il dottor Mortola non è entrato neppure nella scuola e rispondere delle lesioni commesse da un altro che è in un altro posto sarebbe veramente il colmo, anche se ci siamo vicini. Sono utilizzabili anche nei confronti del dottor Di Sarro le informazioni rese alla difesa dal dottor Mortola, che io ho prodotto al fascicolo del dibattimento, perché l'imputato Di Sarro ha prestato il consenso all'utilizzabilità di questo interrogatorio. C'è un interrogatorio del dottor Mortola in relazione al quale mi permetto sommessamente di rilevare la possibile inutilizzabilità. Mi riferisco all'interrogatorio che è il primo, quello reso dal dottor Mortola in data 27 ottobre 2001. Il dottor Mortola compare in questa sede, che è la Procura della Repubblica, per rispondere del reato di lesioni. Ci sono tre domande che riguardano il reato di lesioni, ce ne sono 150 che riguardano il reato, allora ipotizzato, perché non si sapeva ancora dell'introduzione delle bottiglie, di abuso d'ufficio. C'è addirittura una frase pronunciata dall'allora difensore del dottor Mortola, pagina 5 dei sintetici. Su richiesta della difesa, l'ufficio del PM precisa, così come in apertura del verbale è stato indicato, che la contestazione è quella di lesioni continuate aggravate in concorso con altri agenti e funzionari di PS. Quindi si è condotto un interrogatorio convocando con un'informazione di garanzia il dottor Mortola per lesioni e lo si è interrogato su questioni che riguardavano, abbiamo scoperto dopo, ma era evidente fino in quel momento, l'abuso d'ufficio. Quindi, secondo a parere modesto di chi parla, questo interrogatorio, per i noti principi, dovrebbe essere ritenuto non utilizzabile. Nell'esposizione e nelle memorie scritte abbiamo anche minimamente e utilizzeremo minimamente interrogatori resi da altri imputati per un principio che mi sembra non possa essere posto in discussione. La norma che evita e impedisce l'utilizzo degli interrogatori nei confronti degli imputati è una norma evidentemente di carattere di protezione nei confronti degli imputati. Credo che non vi sia una violazione di questa norma nel citare elementi che possono essere a vantaggio degli imputati se sono stati resi da altri soggetti, anche se, ripeto, per una questione, prima di tutto perché non era necessario, ma poi per una questione anche di par condicio, un termine che va molto di moda, nei confronti del pubblico ministero abbiamo ritenuto di utilizzarli in maniera minima. C'è un'altra fonte probatoria, tra virgolette, che è quella costituita dai filmati. Ne sono stati prodotti al fascicolo del dibattimento migliaia. Io non so quanto tempo ci voglia a visionarli tutti. Io ricordo di essere stato sequestrato dal dottor Di Sarro per diversi pomeriggi a vedere questi filmati, che lui aveva visto completamente tutti. In relazione a questi filmati mi permetto un'osservazione. Noi abbiamo addirittura basato le nostre difese su alcuni dati di fatto che emergono da questi filmati senza contestarli. Abbiamo per esempio datato alcuni episodi sull'orario che la procura identifica come essere il cosiddetto conciliabolo. Quindi abbiamo accettato in parte, per quanto riguarda la difesa morto, la difesa Di Sarro, alcune valutazioni che il pubblico ministero ha fatto di questi filmati. Quello che non può essere accettato, credo, è un utilizzo contrario all'imputato, un utilizzo a carico dell'imputato quando questi filmati siano, come mi è parso di vedere alcuni, di qualità talmente scadente e percepiti a una distanza tale da cui non si distingue una persona. Mi ricordo che nell'ambito di un'udienza il pubblico ministero disse: questo è il dottor Di Sarro, si vedeva un puntino in mezzo a mille persone. Lo sarà stato senz'altro, però noi siamo abituati come avvocati, come pubblici ministeri, sicuramente ancora di più i giudici, a vedere effettuare perizie anche quando c'è un solo fotogramma in un procedimento. Io mi rendo conto che fare delle perizie su 10.000 filmati sarebbe stato impossibile, il processo si sarebbe prescritto in udienza filtro, però il problema sussiste. Allora, se l'impossibilità di addivenire ad una consulenza su tutti i filmati è un dato di fatto, mi auguro che il Tribunale questa valutazione la faccia una volta in Camera di Consiglio e che non utilizzi filmati nei quali evidentemente la valutazione è puramente soggettiva a carico degli imputati. Ho portato anche il DVD che ho prodotto, valuterò se il tempo mi consente di far vedere alcune ispezioni, altrimenti li richiamerò a voce perché sono abbastanza chiari. Il capo di imputazione, mi è sempre stato insegnato, è la cornice del dibattimento, è il nostro campo di gioco, è il terreno all'interno del quale si deve svolgere il processo. Come nel calcio non si può giocare quando la palla supera la linea di fondo, perché il dottor Mortola, essendo anche lui genuano, come chi parla, è abituato dal punto di vista calcistico a subire ben peggio. Ma a parte questo elemento, il campo di gioco qui è stato spesso scavalcato. Abbiamo giocato spesso con la palla fuori dalla linea di fondo. Sono stati inseriti spesso degli elementi che non avevano nulla a che vedere o che non erano contestati in maniera precisa nel capo di imputazione. Li citerò dopo, ne ha fatto cenno il collega poco fa, episodi come la cartellina di Svabo e l'aggressione di Mark Howell sono elementi che sono nel processo, ma non sono contestati come imputazione al dottor Mortola e al dottor Di Sarro. Ed allora la contestazione sostanziale e non formale a gara iniziata, evidentemente, qualora non vi sia una modifica del capo di imputazione con una contestazione specifica, vale solo a screditare la figura degli imputati e a inserire suggestioni nel processo che non dovrebbero avere ingresso. Il capo di imputazione riporta alcune circostanze che sono, a mio avviso, identificative del perché e del per come il PM vuole attribuire la responsabilità ai singoli, in questo caso al dottor Morto e al dottor Di Sarro, ma anche agli altri firmatari del verbale di arresto. Intanto c'è un'incongruenza che io ho avuto modo di constatare nella mia mente, può darsi che il PM e il Tribunale la pensino diversamente. Capo C dice: avendo quindi constatato l'effettiva impossibilità di attribuire a tutti e a ciascuna delle persone occupanti l'edificio i singoli reperti, il capo E dice: deliberatamente omettendo di attribuire a ciascuno il possesso dei vari reperti. O non si può attribuire o non lo si vuole attribuire, evidentemente. Ma le due circostanze che mi sembra siano rilevanti sono due affermazioni che cercano di legare a chi ha commesso qualcosa, ammesso che ci sia, anche quelli che non hanno commesso nulla. Quindi si deve dare una giustificazione del perché il dottor Mortola e il dottor Di Sarro, che non sono entrati nella scuola durante la perquisizione, durante l'irruzione, che sono rimasti, il dottor Di Sarro è un caso paradossale, sempre all'esterno addirittura del cortile, il dottor Mortola un po' più vicino ai fatti, ma sicuramente non come lo vuole intendere il PM, si vuole far intendere che la presenza sui luoghi sia un elemento che poteva indurre il dottor Mortola e il dottor Di Sarro a percepire eventuali atteggiamenti costituenti ipotesi di reato e quindi a risponderne per il solo fatto di essere presenti, perché il capo di imputazione dice: essendo presenti sui luoghi mentre si svolgevano le operazioni di irruzione all'interno dell'edificio scolastico, eccetera, eccetera, nonché durante la collocazione delle bottiglie. Allora, intanto, essendo presenti sui luoghi è un'affermazione che è molto generica, perché io ho dimostrato nei filmati, lo potrò far vedere se il tribunale ne ha voglia, che per esempio quando le bottiglie Molotov, secondo l'accusa, venivano collocate all'interno dell'edificio scolastico, il dottor Di Sarro si trovava al di fuori del cortile con le spalle rivolte verso la scuola, appoggiato ad un'automobile. Significa essendo presente sui luoghi questa circostanza? O essendo presenti sui luoghi significa essendo nel momento in cui si svolge un fatto di fronte alla commissione del fatto in modo da poterlo percepire? Prosegue: avendo quindi constatato l'effettiva impossibilità di attribuire, l'impossibilità di attribuire agli occupanti, la palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza, di questo dirò dopo, quindi si vuole far discendere dalla presenza sui luoghi e dalla constatazione di queste circostanze una responsabilità degli imputati, cioè a dire presenza uguale automaticamente constatazione uguale automaticamente consapevolezza dei reati che sono stati commessi uguale responsabilità. Mi pare che questa prospettazione, sotto il profilo tanto dell'elemento materiale quanto dell'elemento psicologico, sia un pochino artefatta. abbia un minimo di lacune nell'interpretazione. Non tiene conto innanzitutto di una circostanza, cioè dell'impossibilità di verificare tutto quanto accadeva, ma li abbiamo visti tutti i filmati. Non stiamo parlando di una perquisizione domiciliare con due agenti operanti ed un funzionario, stiamo parlando di un'operazione di polizia con oltre 200 operanti, lo dice il capo di imputazione, non mi invento nulla, avvenuta di notte, in maniera assai convulsa per la presenza di giornalisti, parlamentari, avvocati, medici, infermieri, curiosi, c'era in quella intorno alla scuola Diaz mezza Genova. È possibile che la presenza sui luoghi, che significa dentro, fuori, intorno, al di là del cortile, a verificare se vengono caricati dei feriti, automaticamente significhi consapevolezza della commissione dei reati? O il pubblico ministero, nell'ambito del principio accusatorio, deve dimostrare cosa intende per presenza sui luoghi? Mi deve dimostrare quando il dottor Di Sarro era presente e a che cosa, quando il dottor Mortola era presente e a che cosa, come ha fatto a vedere e perché ne deve rispondere, perché anche questo manca, perché poi alla fine il PM, intanto per avere un'assicurazione in più, inserisce anche, e comunque non impedendo, un 40 secondo comma, intanto come dire, vabbè, già che eri lì, se hai visto dovevi impedire e ne rispondi. Stiamo celebrando un processo penale, io mi rendo conto che la drammaticità degli episodi possa indurre un eccesso di zelo nei confronti della carica di portatore dell'accusa pubblica, ma l'interesse pubblico non è solo quello che si addivenga alla condanna degli imputati. L'interesse pubblico, lo diceva una bella sentenza della Corte Costituzionale che l'amico e collega Gazzolo ha inserito nella memoria scritta, si dice: la funzione del PM non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, compresi gli elementi favorevoli all'imputato. È un'interpretazione di una norma che esiste già, che è del 157. Ma voglio dire, l'interesse pubblico va tutelato, ma va tutelato anche l'interesse pubblico affinché delle persone non vengano sottoposte a un processo e non vengano condannate in assenza di prove, non dico evidenti, in assenza di prove, perché qui non ci sono né prove né indizi. L'unico elemento che il pubblico ministero continua a citare nelle poche pagine che riguardano i miei due assistiti, che sono relative alla memoria scritta, alla requisitoria che ha depositato in udienza, sono le pagine 293 e 311 per il dottor Mortola, 311 e 318 per il dottor Di Sarro, nelle quali si riportano unicamente i brani dell'interrogatorio, contestando circostanze sul filo, a volte, e ne riferirò alcune senza offesa al pubblico ministero, sul filo di episodi che sono, non voglio usare un termine ridicoli, ma fanno sorridere, perché ce ne sono alcuni, poi li vedremo, che fanno sorridere. Quindi, come diceva il collega Gazzolo, le circostanze per cui il dottor Di Sarro dovrebbe essere responsabile di tutti i fatti che le sono abilitati sono: non aver riferito in nome dei colleghi che svolgevano determinate attività, e questo è un dato di fatto che è assolutamente assurdo, perché come fa il dottor Mortola a riferire in nome di persone che non conosce? È emerso con evidenza, e poi lo dimostrerò, che non conosceva neppure il dottor Troiani. Può il dottor Mortola ricordarsi il nome di un agente di Cosenza piuttosto che di Napoli, piuttosto che di Salerno? Cioè, può il dottor Mortola ricordarsi chi ha raccolto quella bottiglietta, chi ha raccolto quel martello e riferire il nome di persone che non conosce? Mi si dice: ma si rivolgevano tutti a lei. Ma lui è il dirigente della Digos, oltre ad avere delle caratteristiche fisiche che lo rendono identificabile immediatamente, e povero lui, anche nei filmati, perché qualsiasi filmato si veda dice: quello è il dottor Mortola. A posteriori, se si fosse messo Lubotti in testa, forse sarebbe stato meglio. Ma voglio dire, stiamo parlando di circostanze che sono veramente da analisi esterna e non calata nella circostanza. Mentirebbe sulla cartellina svabo, per il solo fatto di essere arrivato prima dell'apertura del cancello dovrebbe aver visto, contrariamente ad altri, l'aggressione di Cowell. Riferisce che il telo era steso quando sono arrivate le bottiglie, poi lo vedremo. Non è confermata la circostanza del lancio del maglio, e invece dimostrerò il contrario. Per Di Sarro siamo nell'imbarazzante, perché Secondo il PM il dottor Di Sarro non ha definito correttamente il lancio, l'ha definito fittissimo, forse non era fittissimo. Io ho sempre detto, per dimostrare e imputare una persona di aver dichiarato fittissimo un lancio che non era fittissimo, non c'era bisogno di fare un processo di 8 anni, ce ne andavamo al monocratico qui sopra una mattina, in 2 udienze risolvevamo il problema, oppure poteva chiedere un decreto penale di condanna, lo opponevamo ovviamente. Per non aver esaminato i certificati medici degli arrestati. Ma siamo veramente, poi lo esaminerò nel dettaglio, per forse aver visto anche lui Cowell sulla calunnia, niente, sulle bottiglie, silenzio assoluto. Lui ne risponde perché era lì, all'esterno appoggiato a una macchina, non si sa perché dovrebbe sapere che sono state collocate le bottiglie. Ripercorriamo un secondo brevemente la giornata del 21 luglio per capire quali sono stati i ruoli nel dettaglio svolti dal dottor Mortola e dal dottor Di Sarro. Il dottor Mortola e il dottor Di Sarro appartenevano alla Digos, la Digos sappiamo tutti cos'è, non è una polizia che picchia, non è una polizia che costruisce prove false, ammesso che non esista una polizia, mi auguro, che costruisce prove false, ma non è una polizia d'impeto la Digos, non è una polizia d'attacco. È una polizia di mediazione. Il compito della Digos è quello di mediare tra manifestanti e forze dell'ordine. Lavoro che peraltro è stato fatto bene fino ad oggi, perché oltre a scrivere che il dottor Mortola è responsabile della morte di Carlo Giuliani, per fortuna ci sono degli articoli che dicono anche dell'altro, ne leggo uno di Repubblica, scontri evitati, al fine vince la mediazione, una cosa recente a Torino. Gli umori della piazza, gente come Vicario Mortola e colonnello Nardone riusciranno a convincere Forza Nuova a cambiare programma, come Petronzi, il capo della Digos, il primo dirigente Sanna, che con un'opera paziente di mediazione alla fine guideranno gli antifascisti su un percorso preciso. Repubblica 25 febbraio 2007 si riferiva a delle manifestazioni, credo, a Torino. Quindi già nella funzione istituzionale che ricoprono il dottor Mortola e il dottor Di Sarro, il dottor Mortola, ricordo, era dirigente della Digos, il dottor Di Sarro era un suo diretto sottoposto, la Digos è divisa in 2 sezioni, una giudiziaria e una informativa e ordine pubblico, il dottor Mortola era capo di tutte e 2 le sezioni, il dottor Di Sarro apparteneva a quella informativa e ordine pubblico, che è proprio quella che svolge le indagini, fa accertamenti e opera una attività di mediazione in caso di manifestazioni di piazza. L'antefatto dell'aggressione alle pattuglie lo voglio trattare in maniera brevissima, ma 2 parole le voglio dire, perché intanto l'antefatto dell'aggressione alle pattuglie, su cui il pubblico ministero spende 90 pagine della propria memoria, ai fini della valutazione è assolutamente irrilevante. Ma non solo è irrilevante ai fini della valutazione del comportamento degli imputati, è irrilevante ai fini della legittimità della perquisizione all'interno della Diaz. Perché l'articolo 41 del testo unico, me lo sono scritto perché ne parliamo sempre, ma poi sono quelle norme che dice: gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico, in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, eccetera, procedono a perquisizione. Li abbiamo fatti tutti i processi in cui si sedeva un operante e diceva: da fonte confidenziale resasi già in passato attendibile. C'era la necessità di scomodare un'aggressione alle pattuglie per legittimare una perquisizione in un locale, in una città dove fino a 10 minuti prima si erano verificati episodi delittuosi degni di un paese incivile, degni di una guerriglia urbana. C'era la necessità di giustificarsi nel dover andare a cercare corpi di reato a seguito di una città devastata in quel modo? Non c'era. E dico di più: se la tesi del pubblico ministero più o meno manifesta è quella di dimostrare che la polizia si doveva riscattare e doveva per forza di cose effettuare un'operazione che fosse eclatante, andare a scomodare l'aggressione delle pattuglie e ancora di più quello che dirò, fare una telefonata a Kovac, è una situazione che è assolutamente in contrasto con quello che la procura vuole sostenere, perché se io devo legittimare un mio intervento ho bisogno di scomodare l'aggressione alle pattuglie quando ho la città, i filmati che mi dimostrano che tutto il giorno, per 3 giorni la città è stata devastata, certo che no. Bastava che si dicesse, abbiamo avuto notizia che all'interno della scuola ci sono delle persone che detengono armi, come poi in realtà è stato, e andiamo a fare una perquisizione. Al di là del fatto che l'accanimento della procura si spinge al punto di negare che l'aggressione alle pattuglie ci sia stata, quando l'evidenza probatoria del dibattimento ha dimostrato in maniera inequivocabile che l'aggressione c'è stata. Se poi l'aggressione si sia manifestata in un lancio di bottiglia piuttosto che di pietra, piuttosto che di bastoni, è irrilevante. Io credo che in questo processo si sia manifestata un concetto pericoloso. Il concetto pericoloso è quello di dimostrare, ma a svantaggio degli imputati, che in quei giorni tutto fosse legittimo. Cioè a dire, ma se io domani mattina mi svegliassi e aggredissi una pattuglia in via 20 settembre con il lancio di pietre, ma me lo farebbero un processo. Ma se io insultassi un poliziotto per strada, mi porterebbe, ma le direttissime tutte le mattine sono piene di persone che hanno commesso un decimo dei reati che hanno commesso i signori quando hanno aggredito le pattuglie. C'è la situazione in cui, secondo la procura, c'era una sospensione della legalità che autorizzava i manifestanti a insultare i poliziotti, a fermare una pattuglia, a bloccarla. È già una violenza privata impedire a una macchina di transitare in una via. Quindi, voglio dire, al di là del fatto che le evidenze probatorie dimostrano inequivocabilmente che l'aggressione c'è stata, perché lo riferisce Colucci? Colucci è inattendibile perché è stato denunciato per falsa testimonianza? Lo chiedo al Tribunale, lo vedremo. Cioè, l'attendibilità di un test è minata in toto dal fatto che gli sia contestata per un singolo episodio irrilevante una imputazione di falsa testimonianza, tutta da dimostrare? Credo di no. Colucci dice, arrivarono nel mio ufficio Di Bernardini ed altri, erano rossi in volto, mi dissero che c'era stata un'aggressione alle pattuglie. Lo dicono anche altri testi, lo dice lo stesso Mortola, glielo riferisce il questore. Cioè, quand'anche ci fosse un piano criminale, sarebbe organizzato talmente bene da parte della polizia che gli imputati non dovrebbero trovarsi in quest'aula, ma dovrebbero trovarsi a ritirare le statuine dell'Oscar per miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, dottor Mortola, e via dicendo, perché ci sono una serie di dati di fatto che escludono completamente che ci sia stata da parte della polizia una costruzione forzata di elementi per giustificare un'altrettanta forzata perquisizione e una successiva altrettanto forzata introduzione di elementi di prova per giustificare un'altrettanto forzata operazione di arresto. Bisogna che gli atti vadano valutati come è indispensabile, con il criterio della logica che impone di valutare i comportamenti che sono ripetuti da altre persone. Ma se gli imputati si fossero accordati tra di loro per commettere cose del genere, ma avrebbero negli interrogatori riferito tutte cose così differenti? Cioè, ma sono così stupidi gli imputati da commettere dei reati, commetterli male perché comunque si fanno scoprire. A distanza di 2 anni vengono sentiti e in questi 2 anni, sapendo che si sono accordati per commettere dei reati, dicono tutti cose che secondo il PM sono differenti. Io credo che la difformità nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio sia la prova provata che dicono la verità, per un semplice motivo, perché le percezioni del momento sono differenti per ciascuno. Perché in quella sera si sono verificati tanti e tali fatti, anche pericolosi, che è impossibile ricordarli tutti. Questo è il punto. Quindi, dell'aggressione alle pattuglie parlano numerosi testi al dibattimento, c'è chi dice che sono state lanciate bottiglie, c'è chi dice che sono stati lanciati sassi, c'è chi dice che sono stati lanciati altri oggetti, ma di questa aggressione ne parlano parecchi. E questo mi fa ritenere che l'aggressione ci sia stata. Dell'aggressione alle pattuglie, del fatto che ci sia stata, ne parla anche un giudice per le indagini preliminari, ne parla la dottoressa Vignale nella richiesta di archiviazione, e dice una cosa intelligente, dice non c'è dubbio che l'aggressione ci sia stata, ed è anche inevitabile che chi si trovava all'interno della vettura abbia avuto una percezione differente da chi si trovava all'esterno. perché chi si trova all'interno di una vettura, io non so se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna di trovarsi all'interno di una vettura, mi è capitato quest'estate, purtroppo durante una grandinata, sembra che piovano macigni dal cielo, quindi un colpo inferto ad una vettura si amplifica. La presenza di 200 persone che ti barrano la strada, che urlano, che si appoggiano alla macchina, induce il terrore in chi è all'interno dell'autovettura. Quindi, quando anche la versione fornita da qualche test possa essere ritenuta veritiera e quindi il lancio si sia limitato a due bottiglie piuttosto che a un bastone, piuttosto che a una pietra, chi era all'interno della vettura l'ha percepito come un atto molto pericoloso, come un atto di sfida e come un atto che poneva in pericolo la propria incolumità. Ci sono quelle dichiarazioni, anche qui io non mi risulta che ci sia stato un passaggio, una iscrizione di procedimento per falsa testimonianza dell'agente o del sovrintendente che ha effettuato la riparazione nel vetro del blindato che è risultato rotto. C'è la dichiarazione del funzionario del reparto di Napoli che ha affidato il blindato che dice: lo abbiamo consegnato sano. Sarà stato danneggiato in un momento prima o un momento dopo? Presumo di no. In questo momento, a seguito dell'aggressione delle pattuglie, si colloca un episodio che per l'attendibilità di Mortola è ritenuto fondamentale. È la telefonata a Kovac. Mortola fa un sopralluogo in motocicletta insieme ad un agente nei pressi della scuola e ha modo di constatare la presenza di tante persone al di fuori dell'edificio che, non riconoscendoli come poliziotti, evidentemente non li aggrediscono, ma ha un riscontro obiettivo a quelle che sono state le dichiarazioni rese da chi era su quella pattuglia, perché la presenza di oltre 200 persone in strada rende verosimile e legittimo che queste persone, alla visione di una pattuglia della polizia, abbiano inveito e l'abbiano aggredita. Mortola fortunatamente è su una moto senza insegne di istituto, con un casco, non viene riconosciuto, ha modo di vedere queste persone, torna in questura e lo riferisce al questore. Mortola, di propria iniziativa, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, proprio perché la sua attività è quella di mediazione, fa una telefonata al responsabile del GSF, che si chiamava Kovac, e gli dice: ma cosa sta succedendo all'interno di quella scuola? Nelle parole di Mortola, il Kovac gli risponde: guarda, non lo so, non escludo che qualche persona che non conosco si sia inserita all'interno dell'istituto, abbia alloggiato all'interno dell'istituto per le piogge che c'erano state il giorno precedente. Non posso garantirti la situazione che è attuale all'interno dell'azienda. Non posso escludere che ci siano persone pericolose, nelle parole di Mortola. Mortola dice il vero quando riferisce questo per due, per tre, per mille motivi. Il primo, perché questa telefonata la ripete ad alta voce. La ripete ad alta voce alla presenza del questore Colucci. Mentirà anche su questo Colucci? Mi auguro di no. Che Mortola abbia l'abitudine di rispondere a voce alta è dimostrato da un altro episodio, più avanti lo riferirò, quando si parla dell'aggressione dell'agente Nucera. Ma dice il vero anche per un'altra ragione, perché Mortola è l'unica persona all'interno di quella questura quel giorno che dissente sulla decisione di fare una perquisizione. Dice le testuali parole: stiamo facendo una cazzata. Allora, è possibile che Mortola, che dissente dalla decisione di fare una perquisizione, riferisca un qualcosa che invece di impedire l'effettuazione della perquisizione la sollecita? Casomai il contrario. Potrebbe Mortola aver riferito: guarda, mi hanno detto che è tutto tranquillo, non andiamo lì. Ma se Mortola è in dissenso con l'effettuazione della perquisizione, è impossibile che riferisca una circostanza che stimola questa perquisizione che lui stesso ritiene in quel momento non opportuno fare. Kovac, in parte, perché la lettura poi del verbale di udienza dice altre cose, in parte smentisce quello che gli riferisce Mortola, ma per un motivo semplice. Lo dice lui stesso al dibattimento. Mi sentii moralmente responsabile dell'operazione alla Diaz. Se Kovacs ammettesse di aver detto esplicitamente e testualmente quello che Mortola gli riferisce, si assumerebbe la responsabilità morale di un fatto che purtroppo è degenerato. Quindi Kovacs ha tutto l'interesse a minimizzare quanto riferito al dottor Mortola per evitare di portarsi sulle spalle una responsabilità morale non da poco. Ma Kovacs smentisce fino a un certo punto, perché nel dibattimento riferisce a domanda del difensore che lo incalzava con le domande. Il difensore gli chiede: lei non aveva per caso detto in quella telefonata al dottor Mortola che c'era stata una trasmigrazione da parte di soggetti da altri siti in cui erano alloggiati verso la scuola di Aspertini? Sì, sicuramente avevo riferito che rispetto alla situazione iniziale si era deciso già dal giovedì sera, da giovedì notte per l'esattezza, di rendere utilizzabile la scuola Pertini anche come dormitorio. Quindi in parte Kovacs conferma questa circostanza, evidentemente non riferisce di aver detto che ci potevano essere soggetti pericolosi per i motivi che ho poc'anzi illustrato. Sulla decisione delle perquisizioni e sulle modalità operative si è detto tanto, viene decisa all'unanimità e su questo non voglio spendere ulteriori parole. Mi piace ricordare la frase di Colucci che dice: alle parole gli sguardi dei prefetti contarono più delle parole di Mortola. Questo a ribadire il fatto che Mortola, da mediatore, da uomo abituato a mediare tra manifestanti e forze di polizia, non vedeva di buon occhio questa perquisizione perché temeva che si potessero creare dei tafferugli all'esterno durante l'irruzione delle forze di polizia. È stato un profetico, ma non ci voleva poi tanto capirlo. Non ho parlato fino a questo momento della posizione del dottor Di Sarro, ma non perché me lo sia dimenticato, perché il dottor Di Sarro giunge in questura alle ore 23, ha decisione di effettuare la perquisizione abbondantemente maturata e non partecipa alle due riunioni, quella deliberativa e quella operativa, se non una sporadica presenza quando la riunione era già terminata. Lo dice lui stesso in interrogatorio, lo dice lo stesso Mortola nelle dichiarazioni rese al difensore. Dice: saranno state le 23, ho incontrato il dottor Mortola sulle scale, gli ho detto che dovevamo fare una perquisizione, gli ho detto che doveva condurre una delle due colonne come scout. E così è, perché i due assistiti di cui vi sto parlando hanno una funzione nell'operazione che è modestissima, inesistente quella del dottor Di Sarro, un po' più pregnante quella del dottor Mortola, perché da dirigente della Digos qualcuno a lui si rivolge per chiedergli qualcosa. Ma il primo compito che hanno è quello di condurre le due colonne con quella cosiddetta manovra tenaglia sul luogo della perquisizione, dell'irruzione. Manovra tenaglia anche un po', se vogliamo, nello svolgimento un po' comica, perché poi i due gruppi non riescono a sentirsi per un disguido dovuto allo spegnimento di un telefonino, mi pare quello del dottor Mortola, quindi un gruppo parte per primo, gli appartenenti al secondo gruppo, che era quello del dottor Di Sarro, vedendo, sentendo via radio che sono partiti anche gli altri, accorrono alla Diaz e i gruppi sotto il cancello si ricompattano. Qui c'è il primo episodio evidente riferito dai testi, ma anche dai filmati. All'arrivo della polizia, come benvenuto, come farebbe qualsiasi cittadino che trova un poliziotto che gli suona il citofono, gli occupanti cosa fanno? Sbarrano il cancello d'ingresso con una catena, tanto per agevolare le operazioni di perquisizione. Quindi questo è il primo atto di benvenuto che gli operanti devono ricevere quando arrivano alla Diaz. Che il cancello fosse chiuso è evidente, lo si vede dai filmati, lo riferiscono numerosi testi, con obiettività, devo dire, anche e soprattutto i testi presenti all'interno della scuola, alcuni evidentemente dissentendo da quello che era stato fatto. Tizietti Paolo, lo stesso Mark Howell, Richer, sono nomi che sono impronunciabili, mi scuso, ma Pollack, Figurelli, Aiachino, Arzaroli, Perrone, Salviati, Bodonici, Galeazzi, Forte Mauro, Minisci. Petrone Angela dice qualcosa di più. Vede chiudere Cancello e vede spontanei atti di difesa dei ragazzi nei confronti della polizia. Cosa voglia dire non lo so. Morgantini, Sbordone e poi tutti gli operanti, Fournier, via dicevo. Mortola lo dichiara in interrogatorio, qui c'è la prima contestazione, fa un po' sorridere, perché il pubblico ministero dice a Mortola: ma perché avete forzato il Cancello con un blindato? Non potevate chiamare un fabbro, come si fa spesso? Ora, se nel corso di questa perquisizione con 200 operanti si fosse chiamato un fabbro, la polizia forse non avrebbe subito il procedimento per cui siamo a dibattimento, ma sarebbero tutti rinchiusi in un manicomio, perché in un'operazione così dinamica chiamare un fabbro di notte, aspettare che arrivi, tranciare il cancello, significa non lo trovi neanche di giorno. Io sfido a trovare un idraulico, un fabbro, se uno rimane chiuso fuori casa, figuriamoci trovare un fabbro a luna di notte nei momenti del G8, quando tutti molti se ne sono andati dalla città per paura di vedere devastate le proprie abitazioni. Ma è un elemento, e non vorrei che fosse inteso come una sorta di presa in giro nei confronti della procura, ma voglio dire, questo significa calarsi nel momento, questo significa calarsi nello stato dei fatti. È evidente che in quel momento l'unica cosa da fare è sfondare il cancello con un mezzo. Qui, a questo punto, si verifica l'episodio più pacifico, ma nello stesso tempo più contestato agli imputati, che è il lancio di oggetti. C'è un motivo per cui il pubblico ministero contesta in maniera accanita sia il dottor Mortola che il dottor Di Sarro l'episodio del lancio di oggetti. Il motivo è che è una delle poche percezioni personali che hanno avuto dell'operazione e degli atti di resistenza nei confronti degli operanti. Quindi c'è il tentativo da parte del PM di smentire la veridicità di quanto dichiarato dal dottor Di Sarro, in particolare perché è l'unico episodio a cui assiste personalmente, ma anche al dottor Mortola, per dimostrare che quantomeno un elemento di falsità nel verbale di arresto lo hanno introdotto. Ricordo, non ce n'è il bisogno, ma che tanto il dottor Mortola quanto il dottor Di Sarro sono firmatari esclusivamente del verbale di arresto. Qui l'evidenza della tesi del pubblico ministero che vuole negare l'evidenza è in contrasto non solo con le emergenze dibattimentali, ma anche con le stesse conclusioni a cui erano giunta la Procura della Repubblica, organo impersonale, nella persona di altro pubblico ministero. Evidentemente sarebbe il colmo se fosse il contrario, in particolare del dottor Lalla, perché il dottor Lalla, nella richiesta di archiviazione a carico degli occupanti, che sono oggi parti offese in questo procedimento, che fanno oggi di mestiere la parte offesa nel procedimento Diaz, dice: molti sono i fatti reati commessi dagli occupanti della Diaz attualmente indagati durante l'azione di polizia. Il lancio di oggetti di vario genere dalle finestre dei piani superiori sui poliziotti radunati nel cortile, prima e durante lo sfondamento dei portoni, e il conseguente ferimento degli agenti Manganelli e Antei. Sul punto sono state raccolte plurime, attendibili dichiarazioni degli offesi, concordanti sul lancio definito e non fitto, diversificate nell'indicazione degli oggetti. Il riscontro è costituito dai danni e le sottrazioni subite dall'impresa, di questo dirò dopo perché non voglio ripetere due volte le stesse cose. Quindi, la procura nega quello che la stessa procura ha detto, ma l'istruttoria ha evidenziato in maniera indiscutibile, su questo credo che non si possano porre dubbi, due circostanze. Primo, che gli occupanti hanno svolto nei giorni precedenti all'irruzione un'attività di accaparramento di oggetti atti ad offendere, come si definiscono nei verbali di polizia, non ho mai capito cosa voglia dire, come dire resasi particolarmente attendibile, sono quelle formule. Di armi, di oggetti conducenti, di armi improprie, di calcinacci, di pietre, di bulloni. La seconda circostanza è che durante l'accesso alla scuola Diaz, da parte degli operanti, questi o altri, o parte di questi e altri ancora, sono stati lanciati ad indirizzo delle forze dell'ordine. È importante la deposizione innanzitutto del maresciallo tiritore, che è la persona che svolge il sopralluogo alla Diaz subito dopo gli avvenimenti oggetto di imputazione. Riferisce che nel cortile erano presenti calcinacci, pietre, crocifissi spezzati, alcuni monitor di computer. Riferisce inoltre di aver visto all'interno della scuola porte fratte che contenevano attrezzi da cantiere e di aver visto all'interno secchi con calcinacci e via dicendo. Ma del Papa e Gaburri, che sono rispettivamente l'operaio e il titolare del cantiere che era presente all'interno della Diaz, che come sappiamo era in ristrutturazione, questo è il motivo per cui le impalcature sono servite anche poi da via di fuga, lo vedremo, per alcuni degli occupanti, riferiscono circostanze rilevanti. Non voglio dar lettura, sono stati sentiti all'udienza del 4 maggio 2006, il Tribunale lo saprà, tutti e due all'udienza del 4 maggio. Il primo dice che ha riconosciuto in televisione alcuni degli oggetti che sono stati sequestrati come appartenenti li aveva comprati lui il giorno prima. Riferisce che erano custoditi all'interno di una porta chiusa a chiave, questo fa il paio con quello che diceva il maresciallo tiritore, che le porte erano state fratte. Dice un'altra cosa importante, dice: alcuni oggetti non sono i miei. Ed allora, se alcuni oggetti non sono i suoi, vuol dire solo una cosa, salva contestazione supplettiva da parte del PM, ma mi auguro di no, che questi oggetti sono stati portati all'interno dai manifestanti, dagli occupanti della scuola. E c'è la testimonianza poi di un signore che dice di aver visto, poi la leggerò, alcuni ragazzi giorni prima che avevano con sé una mazza da cantiere coperta con un telo, seduti su un muretto. E il proprietario della ditta, il signor Gaburri, riferisce che il piccone con manico arancione, su domanda della difesa, non lo ricordo molto bene perché era un elemento che mi ha stupito, il piccone rosso in cantiere non l'ho mai visto. Quindi vuol dire che il piccone che è stato sequestrato insieme ad altri oggetti, che è possibile, che sia stato portato all'interno della scuola da qualcun altro che non siano gli occupanti, non apparteneva alla ditta e quindi, ergo, era stato introdotto abusivamente all'interno della scuola. Quindi, da un lato, gli occupanti si sono impossessati degli oggetti da cantiere che appartenevano alla ditta di questi due signori, in più abbiamo la prova, perché ve ne erano degli altri che questi signori non hanno riconosciuto, che ne sono stati inseriti all'interno della scuola degli altri. Che cosa ne facevano questi signori degli oggetti da cantiere? Non ristrutturavano la scuola, evidentemente, non mi è mai capitato, di solito quando c'è un'occupazione distruggono. Mi sono sempre chiesto, ho detto, perché non dare l'esempio, un giorno occupare una scuola e ristrutturarla, sarebbe un bel esempio. Invece distruggono sempre, questo è un dato sconfortante. Ma alcuni testimoni riferiscono di aver visto nei giorni precedenti dei manifestanti, degli occupanti della scuola che si arrampicavano, per esempio il signor Curto è quello che riferivo poc'anzi, dice di aver visto seduti su un muretto due occupanti della scuola con un telo, uno di questi alzò questo pezzo di stoffa, c'era un martellozzo di queste dimensioni di quelli da spaccapietre, sbucarono questi ragazzi ed erano sul tetto della scuola e iniziarono, dopo riferisce, con nonchalance a smontare i tubi dell'impalcatura che era sul tetto della Diaz. La signora Spada, idem, dice: sul tetto della Diaz ho visto delle persone che smontavano le impalcature, passavano i tubi innocenti che smontavano e i bulloni all'interno della scuola. Sul lancio di oggetti testimoniano numerose persone, credo che ce ne siano due abbastanza rilevanti, perché li ho messi, quando ho fatto questo promemoria, in ordine di attendibilità, se c'è un'attendibilità del testimone. Il testimone, a mio avviso, è sempre attendibile, però l'idea che qualcuno possa dire qualcosa in più rispetto a quello che ha visto, il pubblico ministero l'ha sempre avuta. Le dichiarazioni degli imputati le ho lasciate per ultime, perché mentono sempre, quindi gli imputati, gli interrogatori servono per la ricerca della prova, ma servono solo per dire che gli imputati mentono, quindi lasciamoli in fondo. Ma il signor Galanti Giuseppe, che è un infermiere del 118, ha intenzione a screditare la tesi del pubblico ministero e ad agevolare i poliziotti che manco conosce? Cioè, il signor Galanti Giuseppe è interessato a difendere il dottor Morto, il dottor Di Sarro, il dottor Dominici, Caldarozzi, via dicendo? Credo di no. Questo riferisce che è il primo che è arrivato con l'ambulanza, perché appena sono entrati dentro la scuola, prima ancora sono state chiamate delle ambulanze, dice... Non avevamo indossato i caschi, lanciavano oggetti, c'è anche una bella registrazione di una telefonata al 118 che l'avvocato Corini ha ricordato durante la mezzanotte. Stanno buttando giù di tutto, dice il signor Galanti, parlando con la centrale del 118, stanno buttando giù di tutto, al dibattimento riferisce, gettavano giù di tutto dalla scuola al luogo dell'irruzione. Dice: mi sono messo il casco, ho cercato in poche parole di avvicinarmi per evitare di prendermi una pietra sulla testa. Il tenente De Bari ha una funzione istituzionale, un tenente dei carabinieri credo che di per sé dovrebbe essere ritenuto attendibile. Riferisce di essere stato colpito da un San Pietrino sul casco, riferisce di aver visto lancio di sedie, riferisce un episodio inquietante, addirittura di aver visto una scrivania appesa a una finestra e di aver sentito poi il fracasso. Su questo fracasso faccio presente, non mi ricordo dove, perché poi gli argomenti vengono sempre in mente, ci sono molti operanti che riferiscono di un grosso tonfo durante la... perché di rumori di bottiglie ne hanno sentiti tutti, e anche nel filmato che ho prodotto se ne sento. Il tonfo viene udito, quindi potrebbe essere questa scrivania che il test dice di aver visto, ma quando anche non fosse stata lanciata la scrivania, mi auguro che non sia stata lanciata perché sarebbe veramente un episodio grave, certamente ricevono San Pietrino sul casco significa che gli occupanti hanno lanciato un oggetto che poteva anche uccidere potenzialmente, perché se chi lo riceveva non era munito di casco le conseguenze sono immaginabili. Ci sono poi una serie di condomini delle vie che sono attigue alla Diaz che lo riferiscono. Lo stesso Curto che ha riferito poc'anzi del martellozzo dice che all'irruzione si è vestito per raggiungere il terrazzo e che il lancio è iniziato appena sono arrivate le forze di polizia, appena le forze di polizia sono entrate all'interno del cancello. Idem Tumiati è stato indicato come una persona che ha assistito a un lancio in un periodo successivo, perché non potendo smentire che i testimoni riferiscano di un lancio, si è cercato da parte della procura di spostare nel tempo gli episodi del lancio, a ingresso già avvenuto per esempio. Intanto mi domando se con un'operazione di polizia in corso, una perquisizione ancora in corso, ci sia differenza tra lanciare durante lo sfondamento del cancello e lanciare quando l'operazione di polizia è ancora in corso, perché c'è comunque una resistenza, anzi a maggior ragione, volta ad impedire l'espletamento dell'atto di polizia. A parte che questa circostanza è difficilmente immaginabile perché all'ingresso delle forze di polizia l'istituto è stato messo in sicurezza, è stata effettuata la bonifica, come l'hanno definita. E quindi chi, visto che tutti gli occupanti sono seduti al piano terreno nella palestra, come li ha visti il dottor Mortola quando è entrato, o feriti, ahimè, oppure stanno essendo accompagnati fuori all'uscita per essere poi identificati, può aver lanciato delle pietre ad indirizzo delle forze di polizia. È impossibile, ma quando anche fosse così, non credo che cambierebbe di molto la storia, perché il lancio di pietre nei confronti degli operanti che stanno effettuando un'operazione di polizia, che avvenga per impedire l'irruzione dentro la scuola, che avvenga per impedire la perquisizione, è comunque un atto di resistenza, cosiddetta impropria, come dice la stessa procura nella richiesta di archiviazione. E quindi Tumiati viene citato come un test che riferirebbe di un lancio avvenuto a operazioni ultimate, sulla base del fatto che vede un uomo con la fascia tricolore. L'uomo con la fascia tricolore potrebbe essere o Murgolo o Calesini. Il PM tenta di dire Calesini perché è quello che rileva la fascia in epoca successiva e quindi riferirebbe di un episodio di lancio che è avvenuto a operazioni ultimate. Così non è, perché il dottor, il signor Tumiati, riferisce che il signore con la fascia che gli viene mostrato in fotografia non è il Calesini e riferisce invece delle caratteristiche fisiche che sono quelle che corrispondono al dottor Murgolo, che come vedremo da due deposizioni ha anche fatto accesso all'interno dell'istituto immediatamente dopo l'irruzione e durante le fasi di perquisizione. C'è quindi questo tentativo, credo inutile, di screditare le dichiarazioni degli imputati in relazione al lancio di oggetti. E ce n'è una in particolare che è riferita dal dottor Mortola, che costituisce nel lancio di un maglio da cantiere. Si dice, è uno degli elementi che viene indicato dalla procura, come ricordavamo poco fa, per dichiarare l'inattendibilità del test dell'imputato Mortola. In realtà la dichiarazione del lancio di questo maglio è confermata dal sovrintendente Lucaroni, che dice: nel contesto l'agente Ridolfi mi consegnava una mazza spaccapietre con manico di circa 80 cm che a suo dire era stata lanciata dai piani superiori al momento dell'irruzione. E dall'ispettore Basili, sempre in interrogatorio, devo precisare di aver visto il lancio di una mazzetta da cantiere grande mentre si provava ad entrare in prossimità del portone di ingresso. Questa circostanza la conferma anche il dottor Di Sarro, che riferisce negli interrogatori: Mortola mi disse attenzione che hanno lanciato un martello, ma si badi bene, lo dice lo stesso pubblico ministero, lo dice il dottor Lalla, dice: tra cui è compresa la mazza spaccapietre raccolta e sequestrata dall'agente Ridolfi nel cortile ove era stata lanciata. Quindi non solo il lancio di oggetti si è verificato, non solo gli imputati Mortola e Di Sarro dicono il vero quando lo riferiscono, ma l'imputato Mortola è anche, contrariamente a quanto stabilito dal pubblico ministero nella propria memoria, attendibile, perché uno degli elementi sui quali la dichiarazione di inattendibilità si basa è proprio la mancanza di riscontro all'episodio del maglio, che invece è pienamente riscontrato dai due che ho poc'anzi citato. Sul lancio gli interrogatori del dottor Mortola anche qui sono stati un pochino forzati, per usare un termine leggero, perché a pagina 77 dell'interrogatorio che il dottor Mortola ha reso in data 27 ottobre 2002, il pubblico ministero pretende che il dottor Mortola gli riferisca che tipo di bottiglie volavano dalla scuola, di che dimensioni, bottiglie di birra, di Coca-Cola, grossa, piccola. E Mortola dice: ma come faccio a dirle, scusi, che bottiglia era? Ero al buio, posso dirle le marche? Questo è il riferimento. C'è un'altra circostanza che letta ci sarebbe da ridere, ma da ridere non c'è, perché qui per il dottor Morto sono stati chiesti 4 anni e mezzo di reclusione, quindi c'è poco da ridere. Cioè, gli si chiede un'altra circostanza, per esempio, sempre nel corso di questo interrogatorio: mi descriva un po' il percorso, il tragitto in aria di questo maglio spaccapietre. Ma un maglio spaccapietre in aria che tragitto può fare? Si può fermare a mezz'aria e indirizzarsi verso qualcuno. Cioè, un maglio spaccapietre cade, e anche velocemente, perché pesa qualche chilo. Quindi voglio dire, se le domande sul lancio di oggetti sono queste e se l'inattendibilità sul lancio di oggetti si basa su questo, Io non so quali saranno le valutazioni che il Tribunale ne potrà fare, ma un altro episodio è quello sulla raccolta dei cocci di bottiglie. Cioè, si dice, ma perché non ha raccolto i cocci di bottiglie e non li ha sequestrati? Il dottor Mortola, che era stato fino a quel momento di una pazienza, credo, da beatificazione, risponde, ma mi scusi dottore, ma io faccio il dirigente della Digos, che mi metto a raccogliere cocci di bottiglia, lo sa le cose che avevo da fare? Cioè, se il dottor Mortola in quella circostanza si fosse messo a raccogliere cocci di bottiglia, ma avrebbe commesso una, qui sì, quella che lui ha definito una cazzata, perché il dottor Mortola rappresentava il dirigente della Digos. Come fa un dirigente della Digos a mettersi a raccogliere cocci di bottiglia? C'è poi un'osservazione carina che fa il dottor Di Sarro nel corso dell'interrogatorio e dice, ma mi scusi dottore, ma se noi avessimo voluto simulare le tracce di un lancio, non le potevamo portare noi in questura qualche coccio di bottiglia e qualche pietra? Cioè non stiamo parlando di oggetti che hanno un nome, una marca, un cognome, un numero di matricola. Cioè se la polizia nell'ambito delle prove false che ha costruito secondo il PM avesse voluto sequestrare dei cocci di bottiglia, tenuto conto che sono state sequestrate due bottiglie che forse sono state trovate in Corso Italia la mattina prima, ad insaputa ovviamente del dottor Mortola, quello dirò, ma aveva difficoltà la polizia a raccogliere quattro pietre nelle aiole che ci sono davanti alla questura e identificarle come lanciate dagli occupanti? Cioè era una circostanza che si dava per pacifica, era una circostanza talmente pacifica, talmente in quel momento non urgente, che nessuno, neanche la gente che aveva il compito di chiamare le ambulanze, di portare i corpi di reato, di tenere a bada i giornalisti, i fotografi, i parlamentari, curiosi e altro che accorrevano, non si è posto di dover fare. Però il riscontro obiettivo c'è, perché il maresciallo direttore li vede nel giardino, nel cortile della scuola, quando fa il sopralluogo. E li vede anche il portavoce Sgalla della polizia, che si dirà inattendibile, perché ovviamente il portavoce della polizia addirittura è stato oggetto di una diatriba su chi l'ha chiamato e chi non l'ha chiamato, quindi figuriamoci se la procura lo ha ritenuto attendibile. C'è la contestazione, a mio avviso, più assurda nell'ambito del lancio di oggetti, che viene fatta sull'aggettivo utilizzato, fittissimo. Perché non avendo nessun altro appiglio per poter contestare, soprattutto al dottor Di Sarro, che ripeto veramente è ospite in quell'operazione, purtroppo se l'avesse saputo prima ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma è osservatore esterno, per così dire, al pari di un giornalista, c'è una contestazione sull'aggettivo utilizzato, cioè fittissimo. Gli imputati in interrogatorio hanno sempre detto, dottore, mi piovevano sulla testa delle pietre, mi sembrava fittissimo, forse guardando i filmati, ammesso che dai filmati si possa vedere se era fittissimo, non lo sarà stato, ma l'ho percepito come tale. E qui ritorniamo alla percezione indicata dalla dottoressa Vignale nell'interrogatorio. Chi subisce un'aggressione la percepisce in maniera più grave di chi la vede dall'esterno, ma questo è evidente. Quindi che il lancio fosse fittissimo o meno, a parte che, e poi in conclusione lo dirò, spero di non essere lunghissimo, lo sto diventando, ma andrò pian piano a concludere, lo dirò, il lancio di oggetti non ha minimamente influito sulla determinazione dell'arresto, a parte questo. Ma l'aggettivo diventa irrilevante per due motivi: primo, perché il lancio c'è stato; secondo, perché ovviamente non ha influito sull'arresto; terzo, perché lo dice la stessa Cassazione, proprio una piccola perla di diritto in una discussione di fatto, è proprio su questa base che la giurisprudenza ritiene che qualora l'attestazione, pur minimizzata o incompleta, che consenta comunque di pervenire all'individuazione del fatto vero, essa non possa essere ritenuta falsa. Cioè si dice, indipendentemente da come la descrivi, se descrivi un fatto che sia verificato, l'attestazione non è falsa. Poi mi domando, nel momento in cui cade un maglio da cantiere e nel momento in cui cadono due sedie, è più pericoloso un lancio fittissimo di pietroline o è più pericoloso un lancio di un solo maglio che, se piove sulla testa di qualcuno, lo stende definitivamente? Quindi anche qui ci sarebbe da fare delle valutazioni, perché l'aggettivo fittissimo viene assorbito, superato e assolutamente reso ridicolo rispetto ad altri dati di fatto, che sono il lancio di un San Pietrino, che è un oggetto che ammazza se viene ricevuto sulla testa, il lancio di un maglio da cantiere che è in grado di stendere chiunque si trova di sotto, il lancio di una sedia che è lanciata da un quarto piano di un edificio, credo che bene sulla testa non faccia. Gli operanti tentano di forzare il portone e qui c'è Paganini. Paganini, ve lo ricorderete tutti, è quel signore che viene incaricato dalla procura di svolgere un accertamento sui filmati per verificare tante cose, non solo lancio di oggetti, le uniformi, i manganelli, le cinture. Questo signore, purtroppo per lui, si prende la briga di dire che percepisce un lancio di oggetti. Si prende la briga di dirlo perché vede delle manovre dei poliziotti che, entrando nel portone, alzano gli scudi a testuggine, perché vede delle persone che arretrano guardando l'alto, è segno inequivocabile che, non essendoci in quel momento in passaggio la cometa che qualche anno fa ci ha deliziato nel cielo, non essendoci un'eclissi totale di luna, evidentemente guardavano cosa gli pioveva sulla testa. Questo signore lo dice in una relazione che fa, e noi come difensori la utilizziamo, perché un atto che proviene dalla procura e che ci è vantaggioso è il massimo che un difensore possa sperare di ricevere. È rarissimo, in questo processo è rarissimo, perché il pubblico ministero ha contestato tutto, quindi ha cercato sempre di produrre quello che gli faceva, giustamente, è il suo mestiere. Ma un atto che ci fa comodo, guarda caso, viene inquinato, diciamo così, perché Paganini, noi tentiamo di sentirlo in udienza preliminare e il pubblico ministero si oppone. Poi Paganini viene citato come teste, davanti a questo tribunale, però attenzione, il pubblico ministero se lo sente un po' a sit, prima che venga sentito in dibattimento. Dice: la Cassazione me lo consente. La Cassazione te lo consente. Io però, non è detto che quello che consente la Cassazione sia una manovra sempre volta all'accertamento della verità, perché la Cassazione consente tante cose che spesso poi sono, dal punto di vista processuale, anche censurabili. Per cui, a fronte di un teste sentito dal pubblico ministero in indagini preliminari, a fronte di una nostra richiesta di audizione in udienza preliminare rigettata con fermezza dalla Procura della Repubblica, prima che il Paganini debba essere sentito in dibattimento, il pubblico ministero lo assume a sit. Il Paganini arriva in tribunale e ovviamente c'ha sulla schiena, oltre che la sua perizia, anche le siti che ha già reso, nelle quali dice: ma sì, il lancio l'ho desunto, però gli oggetti non si vedono, l'ho desunto più da una mia impressione che da una visione reale degli oggetti. Quindi non smentisce quello che ha detto, però insomma aggiusta un pochino il tiro, perché dice: abbiamo dedotto questa operazione dal movimento, dalla corsa delle persone e da questi scudi. Ad essere più precisi, non c'erano gli oggetti e non lo potrebbero essere in quella situazione, non sono visibili e non lo potrebbero essere in quella situazione così buia. Quindi la difformità è solo apparente, nel senso che si dice: non si vedono gli oggetti. Ora io, se mi affaccio dalla finestra e vedo 10 persone con l'ombrello aperto, presumo che piova, o ci sono 10 pazzi per strada, possibile, oppure piove. Se ne vedo uno, posso anche dubitare che sia pazzo. Se ne vedo 10, il dubbio è meno pregnante. Quindi, quando anche gli oggetti non si vedano, nel momento in cui degli operatori di polizia, dovendo attenzione passare dentro un portone stretto, fanno una manovra che gli ostacola il passaggio, o sono rimbambiti o lo scudo gli serve a qualcosa, perché se l'interpretazione è quella che ha dato Forte Mauro, che è l'unico che si è preso la briga di interpretare anche i comportamenti della polizia, che dice: non ho visto lancio di oggetti, ho visto gli scudi, hanno alzato gli scudi per passare nel portone, per passare in più dalla porta, alzavano gli scudi quando c'era poco spazio a disposizione per passare. E qui mi è piaciuta molto l'affermazione nella memoria del collega Gazzolo, che fa l'esempio di chi proteggendosi da un ombrello in caso di pioggia, passando nello stretto, lo alza anziché inclinarlo, sperando di essere agevolato rimanendovi incastrato. È evidente che dovendo entrare in un portone la posizione più comoda per portare lo scudo è quello appoggiato al fianco o di taglio davanti. Certamente una testuggine non agevola l'ingresso all'interno di un portone, ma sono cose banali, ma nei processi succede anche questo, si verificano dei fatti che sono comici, perché che i poliziotti abbiano alzato gli scudi per proteggersi dagli oggetti è un dato di fatto evidente, e non è neppure giustificabile, arrivo a dire, con la tesi che sia una manovra di prassi, perché se fosse una manovra di prassi li avrebbero alzati anche prima di avvicinarsi alla porta, non prima di entrare, perché i poliziotti si sono avvicinati alla porta senza scudi. E quindi non è una prassi girare con lo scudo alzato, fanno testuggine nel momento in cui cominciano a piovere gli oggetti, che è il momento in cui i poliziotti si apprestano a sfondare il portone. Sfondato il portone c'è un altro piccolo ostacolo che si dice, vabbè, c'è la soppressione della legalità, che importanza ha? Gli occupanti mettono anche un po' di mobilio davanti al portone, tanto per dire, siamo qua a disposizione della polizia, mettono del mobilio davanti al portone e spengono le luci, dice vabbè, al buio magari è più intimo l'ambiente, no? E quindi voglio dire, il fatto che i mobili siano posizionati attaccati al portone è una circostanza pacifica, si vede nei filmati, ci sono numerosi testi che lo confermano: Perrone Vitto, Coel Benjamin, Di Pietro da Rosa, Herman Jens, Nogueras, non pronuncio oltre perché è impronunciabile, Sicilia Eras José Luis, Marquelo Felix Pablo, Moret Fernandez David, Martinez Ferreranna, Salviati Marino, Marsen, Baro, Aldiman, Galante, tutti dicono, vengono posizionati, chi dice delle panche, chi dice dei mobili, chi dice delle sedie, chi dice delle travi, per evitare l'ingresso della polizia. Qui c'è un altro passo carino dell'interrogatorio che conferma quel principio sulla sospensione della legalità. Il PM gli dice al dottor Mortola, nell'ambito dell'interrogatorio, gli dice una frase che è un po' emblematica, dice, il dottor Morto dice, ma hanno messo anche i banchi davanti all'ingresso? Il PM gli dice, io non ci avrei messo solo i banchi dietro la porta dell'ingresso vedendo che 300 persone arrivavano. E Morto giustamente risponde, allora scusi, allora andiamocene a casa tutti, allora lasciamoli, abbiamo fatto bene a farli scorazzare come ci hanno accusato per 3 giorni. Cioè si dimostra, io per carità, ripeto, nei confronti della persona fisica del dottor Zucca nutro la massima stima, ma a fronte di un'affermazione di questo tipo che legittima comportamenti illegali, qualche perplessità sull'accanimento nei confronti dell'imputato devo nutrirla. Questo comportamento, mi tolgo subito il problema perché la giurisprudenza è sempre insidiosa da citare, rappresenta resistenza impropria, lo dice già il PM nella propria richiesta di archiviazione, lo dicono le sentenze della Cassazione, cioè a dire, chiudere il cancello con una catena, lanciare oggetti contro gli operanti, barricare il portone d'ingresso, al di là della resistenza interna che il dottor Cantellini riferisce, poi la vedremo, la Cassazione dice la materialità del delitto di resistenza pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica. La violenza può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale o sulle cose, e comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo a impedire, ostacolare o frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché in tal caso sussiste sotto profilo psicologico la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale. La richiesta di archiviazione del pubblico ministero che citavo il 2 dicembre 2002 lo conferma, costituisce resistenza aggravata commessa in una forma impropria, se comprendente secondo una giurisprudenza consolidata e autorevole dottrina ogni comportamento caratterizzato dall'uso di un'energia fisica esercitata verso pubblico ufficiale o a terzo estraneo o anche cose. E ripete quello che sostanzialmente questa Cassazione dice, c'è una recente sentenza anche del Tribunale di Roma in questo senso che io vi risparmio. Quindi, concludendo la fase dell'ingresso, preliminare all'ingresso e dell'ingresso, io credo che il lancio di oggetti ci sia stato, questo è inequivocabile, gli imputati lo abbiano percepito, così come hanno percepito direttamente o indirettamente la chiusura del cancello e la chiusura del portone d'ingresso. Quindi hanno legittimamente, secondo la Cassazione, assistito e poi affermato l'esistenza di una resistenza impropria per quanto di loro competenza, perché ricordiamo, risulta dagli atti, lo ha detto ripetutamente il dottor Di Sarro, lo ha detto il dottor Mortola, noi siamo rimasti all'esterno dell'edificio, addirittura il dottor Di Sarro all'esterno del cancello della scuola, quando la perquisizione avveniva. Quindi queste percezioni le hanno avute direttamente dal punto di visione che avevano in quel momento, che era vicino alla scuola, non tanto però da farli percepire quello che avveniva all'interno. L'ingresso avviene da parte del reparto mobile, non entro nel dettaglio 37 nucleo via dicendo perché non voglio guadagnarmi le ire di qualche difensore, già me ne guadagnerò e me ne sono guadagnate da parte dell'avvocato Biondi su alcune circostanze, me ne guadagnerò di troiani quando riferirò alcune circostanze e quindi non voglio calpestare un terreno che non è il mio. Comunque gli operanti che sono al reparto mobile entrano nella scuola, c'è una giustificazione a questo comportamento che ovviamente viene anche qui criticato dalla procura, perché si dice perché se si fa una perquisizione entra al reparto mobile perché proprio a seguito del biglietto di benvenuto che c'è stato da parte degli occupanti si teme che la resistenza che è iniziata all'esterno prosegua anche all'interno. Quindi il reparto mobile è il reparto attrezzato per poter affrontare uno scontro fisico. Ricordiamo che il dottor Mortola, che non era peraltro tra i suoi compiti, né il dottor Di Sarro tantomeno, potevano vincere una violenza fisica. Erano entrambi in abiti civili, il dottor Mortola con una camicia senza casco, il dottor Di Sarro con una camicia e uno smanicato senza casco. Quindi è evidente che a fronte di un episodio di resistenza iniziato all'esterno, chi entra presume che troverà resistenza anche all'interno e si fanno entrare i più attrezzati, quelli che hanno il casco, lo sfollagente, un'attrezzatura idonea a subire e anche a vincere la resistenza fisica che possono trovare all'interno. Viene quindi completata quella che si chiama bonifica in gergo tecnico, dura pochissimo, dura qualche minuto, 3, 4, 5 minuti. Durante queste operazioni si badi bene, è importante questo, le luci sono spente all'interno della scuola. Questo è importante perché, ricollegandosi al discorso, la presenza sui luoghi, avendo potuto constatare, non era possibile dall'esterno verificare quello che avveniva all'interno. Era presumibile che ci fosse una colluttazione. Viene contestato al dottor Di Sarro di aver udito delle urla all'interno della scuola. Ora, c'è una differenza, me lo chiedo, non lo so, tra le urla difensive e tra quelle offensive, cioè urla chi subisce una manganellata, urla chi la subisce dopo aver tentato di aggredire un pubblico ufficiale, urla anche chi sta aggredendo un pubblico ufficiale se questo si oppone. Io credo che le urla siano, mi meraviglierei se ci fosse stato silenzio, perché se fosse stato silenzio ci sarebbe avvenuto veramente qualcosa di molto più grave, ma a fronte delle urla io credo che il sospetto che all'interno l'utilizzo della forza fisica abbia superato quelli che sono i limiti consentiti non poteva essere una circostanza da cui desumere. Il dottor Di Sarro e il dottor Mortola rimangono sempre all'esterno, in particolare il dottor Di Sarro rimane completamente all'esterno, entra solo in due momenti, lo riferisce lui stesso, lo riferisce anche il dottor Mortola nell'ambito di quelle informazioni al difensore che ho riportato, entra una volta subito dopo la perquisizione, dopo l'irruzione per verificare se vi erano uscite secondarie, entra una seconda volta quando il dottor Mortola lo chiama per vedere i corpi di reato dicendo guarda quanti oggetti che sono stati trovati. Il dottor Mortola rimane all'esterno durante la fase della perquisizione, della irruzione, chiedo scusa, e entra quando la bonifica cosiddetta è già ultimata. C'è qui un particolare che sarà utile poi per valutare alcune circostanze, perché il dottor Mortola quando entra riferisce queste circostanze, riferisce: vedo persone sedute a terra nella palestra, tranquille, una cinquantina, alcune ferite ma tranquille, nessuno piangeva, vedo scendere dai piani superiori agenti del reparto mobile che accompagnavano persone in quel momento fermate o da identificare e che portavano di sotto corpi di reato, bastoni, oggetti contundenti. Perché li si contesta al dottor Mortola nell'ambito di un interrogatorio del perché gli agenti del reparto mobile che non sono avvezzi a effettuare perquisizioni prendono corpi di reato, perché il dottor Mortola ha la sfortuna di incontrare per due volte agenti del reparto mobile, in un caso uno non era un agente, ma poi diremo perché, che gli esibiscono corpi di reato. Quindi gli dice il PM, lei è sfortunato, incontra sempre agenti del reparto mobile. Chi deve incontrare all'interno della scuola se c'è stata un'irruzione? Vigili urbani, suore, ci sono gli agenti del reparto mobile, incontra gli agenti del reparto mobile. Questi evidentemente, avendo trovato nei piani superiori alcuni oggetti che costituiscono corpo di reato da sequestrare, si prendono la briga di portarli di sotto, non ci trovo nulla di strano, non è che la perquisizione poi viene approfondita, ma non ci trovo nulla di strano che anche agenti del reparto mobile conducano nel piano palestra degli oggetti sequestrati. Qui sulla perquisizione credo che il discorso da fare sia abbastanza breve, perché il capo di imputazione dà atto e al dottor Mortola viene contestato, qui lo vorrei sottolineare fermamente, il dottor Mortola non è firmatario del verbale di perquisizione, quindi gli viene contestato come circostanza anche qui suggestiva, forse per contestare l'illegittimità o meglio la non perfetta conformità del verbale di arresto a quelli che sono i canoni processuali, giuridici, legali che un verbale di arresto deve osservare. Gli viene contestato la mancata attribuzione dei corpi di reato ai singoli occupanti. Mortola lo dice. Tanto Mortola dice una cosa che nessuno gli ha chiesto, perché poteva anche risparmiarsela, ma nell'ambito della collaborazione la dice. Dice, io ho anche dato disposizioni affinché i corpi di reato fossero attribuiti alle singole persone. Ma qual è il problema? Il problema è che in quella scuola, in quel momento, c'è stata una colluttazione tra agenti ed occupanti, c'è stata una forte colluttazione, c'è stato un tentativo di fuga da parte degli occupanti, c'è stato il tentativo di fuga ai piani superiori da parte degli occupanti. Ed allora, com'è possibile attribuire i corpi di reato ai singoli personaggi che erano all'interno quando si sono allontanati dal singolo oggetto che detenevano? è impossibile. Quindi la buona volontà del dottor Mortola, manifestata nell'interrogatorio, nel quale riferisce di aver tentato di attribuire i corpi di reato ai singoli occupanti, è inattuabile per i motivi che sappiamo, perché all'interno c'è stato un pandemonio, una resistenza da parte degli occupanti, lesioni a carico degli occupanti. In quel momento, il dottor Mortola stesso lo ammette, ero più preoccupato di vedere se ci fossero dei feriti, perché riferisce di una ragazza che era in situazione grave, e riferisce anche di aver visto che la soccorreva un operatore sanitario già sul posto, domandandosi come mai questo poteva essere già qui, visto che le ambulanze sono arrivate dopo. Ma qui il momento, in quel momento, a seguito di un'irruzione che ha avuto uno sviluppo violento inaspettato, credo che l'ultima delle preoccupazioni fosse stata quella di attribuire il singolo coltellino alla singola persona. Forse è stato un errore, forse è stato un errore, è stato un comportamento non conforme alla prassi, ma non è un comportamento doloso, è un comportamento dovuto alla situazione di fatto, tenuto conto poi che l'arresto, come sappiamo, è stato effettuato per associazione per delinquere, detenzione di quelle maledette bottiglie che sono state poi comunque anche un punto determinante nel ritrovamento dei corpi di reato. Il pubblico ministero contesta addirittura che siano stati sequestrati come corpi di reato numerosi oggetti qualificati come armi improprie. Può essere anche che qualche oggetto non sia un'arma impropria, ma un piccone, un martello, un bastone, una spranga, dei bulloni, dei coltelli, non sono armi improprie? Certamente che lo sono. Quindi non capisco sinceramente la rilevanza di questa frase, tenuto conto che anche nell'ipotesi in cui qualche coltellino fosse servito agli occupanti per questioni personali, diventa nell'ambito di quella che è stata la resistenza descritta un oggetto potenzialmente qualificabile come corpo di reato. Ma ripeto, anche qui nessuno è stato arrestato per il possesso di un coltellino svizzero. Sono stati trovati degli oggetti ben più pericolosi, oltre alle famigerate bottiglie, bastoni, picconi, mazzette e via dicendo. In più c'è una dichiarazione forte della dottoressa Canepa, che è stata sentita in udienza il 15 marzo 2007. La dottoressa Canepa ha ricondotto lo striscione sequestrato, quello anche qui famigerato, nero, con la scritta Smash, al gruppo dei Black Bloc. Quindi, oltre agli indumenti neri, oltre a quella cartellina, di cui dirò poi dopo, di Svabo Johnson, che è stata contestato al dottor Mortola, che comunque raffigurava anche in parte piani per la resistenza alla polizia, sono stati sequestrati degli oggetti che sicuramente sono qualificabili corpo di reato. Vado avanti, Presidente, perché non ho tantissimo. Durante l'operazione, ahimè, si sono verificati degli episodi di violenza e sono state ferite delle persone. Questo credo che sia l'unico dato di fatto certo, al di là forse dell'introduzione nell'istituto di due bottiglie, che il processo è riuscito a dimostrare. Sono state ferite delle persone all'interno dell'istituto, e questo è un elemento che, oltre a essere contestato ad alcuni degli imputati a titolo di responsabilità diretta, è stato utilizzato da parte del pubblico ministero per attribuire responsabilità in capo a chi le lesioni non le ha come imputazione, in capo al dottor Morto e al dottor Di Sarro, perché secondo la procura dovrebbero essere indicative di un utilizzo della violenza che è andato oltre il dovuto. Il numero dei feriti è una circostanza che ha avuto un'evoluzione nel tempo, sono cresciuti. I feriti crescono quando c'è un processo penale, crescono al punto che da quelli iniziali che sono stati individuati e diagnosticati all'interno della scuola subito dopo l'irruzione, c'è stato un aumento del doppio, perché il verbale di arresto parla di 49 feriti. Il medico che è intervenuto all'interno della scuola parla di una quarantina di feriti, 45, circa la metà. Nel capo di imputazione, il pubblico ministero, nel corso di un interrogatorio al dottor Mortola, parla di 63. Nel capo di imputazione mi sembra che ci sia scritto 87 o qualcosa del genere. Quindi bisogna valutare il numero dei feriti che era conosciuto dagli imputati al momento dei fatti, al momento in cui decisero alcuni, sottoscrissero altri, o tutte e due le circostanze, il verbale di arresto. Perché l'utilizzo della forza ovviamente è uno dei punti su cui il pubblico ministero ha battuto di più, perché mi è piaciuta molto la discussione dell'Avvocatura dello Stato quando ha sottolineato che è stato dato rilievo al sangue. Il sangue è quello che è stato utilizzato dalla Procura. Le copertine delle memorie della Procura raffigurano i feriti. Cioè, io non ho mai visto anche quelle su DVD. Mi sono domandato se si trattasse di omicidio, se avrebbe buon gusto riportare l'immagine di un morto. Mi domando se fosse un atto scenologo pubblico cosa si riporterebbe sulla copertina della memoria. Perché, voglio dire, la suggestione del sangue è una suggestione che ha modificato l'approccio anche dell'opinione pubblica a questo processo, più delle bottiglie Molotov. Quindi bisogna valutare se gli imputati, quando hanno sottoscritto il verbale di arresto, erano di fronte a una situazione tale da poter ritenere che all'interno si era verificato un pestaggio unilaterale. Io direi di no per una serie di motivi. Il primo è che risultavano a verbale 49 feriti tra gli occupanti, 17 tra le forze dell'ordine. Sarà pur vero che i feriti tra le forze dell'ordine avevano ferite lievi, ed è normale che sia così, perché se in una colluttazione mi scontro con una persona attrezzata che ha il giubbotto antisommossa, che ha il manganello, che ha le protezioni in plastica sui gomiti, che ha gli anfibi, che ha il casco in testa, è evidente che abbia la peggio chi è a mani nude o chi ha una spranga di ferro e basta. Ma quando si è valutato il numero dei feriti, si è valutato anche che vi erano dei feriti tra le forze dell'ordine. E quindi, se le forze dell'ordine sono equipaggiate, quando anche avessero ferite più lievi, è evidente che uno scontro c'è stato, a meno di non ritenere che si siano picchiati tra di loro, come qualcuno ha cercato di sostenere, mi sembra un'ipotesi abbastanza remota. C'è un altro elemento che gli imputati hanno valutato: il settimo nucleo è stato reclutato per caso. Su questo credo che il dibattimento abbia evidenziato, erano immensa, il dottor Crea chiama personale per fare una perquisizione, c'è il settimo nucleo, sono tutti affiatati, sono tutti disponibili, li chiamano. Che cos'è questo settimo nucleo? Qualcuno lo sa. Cioè, il dottor Canterini, che è un imputato, quindi attenzione, sicuramente mente, dice delle cose che sono interessanti. Lui dice: il mio gruppo era addestrato ad avere un particolare autocontrollo. Ma era addestrato ad avere una particolare sopportazione dello stress, a limitare la violenza fisica. Lo dice nell'esame che ha reso qui al dibattimento, pagina da 3 a seguente. L'equilibrio, la capacità di sopportazione allo stress da parte di questo personale. L'utilizzo del manganello, anche qui dice, qui non c'è più scritto, l'avevo citato in udienza preliminare, scritto soltanto in parte, hanno avuto personale americano, statunitense, che gli ha spiegato l'utilizzo di questo tonfa, perché è un manganello che viene usato soprattutto dalla polizia statunitense. Si diceva dallo sceriffo della contea di Los Angeles, avevo detto, così era detto. Quindi, quando si appresta a valutare il numero dei feriti tra gli occupanti e tra le forze dell'ordine, è chiaro che se il dottor Mottola e il dottor Di Sarro si rendono conto che sono stati feriti anche dei poliziotti così ben equipaggiati, è evidente che possono ritenere che la violenza fisica sia stata esercitata soprattutto e unicamente, direi io, per vincere questa resistenza. Poi il numero dei feriti è cresciuto, ma il dottor Cremonesi, che entra nella palestra appena si sono verificati i fatti, dice che ha valutato inizialmente una ventina di feriti, alla fine una quarantina. Difatti dice: ho provveduto a separare le persone ferite da quelle non ferite, che erano circa la metà. Io ho anche nella mia memoria prodotto un filmato in cui, con un lavoro di collage, lo cito solo, non lo faccio neppure vedere perché sennò vi annoio, è nella memoria che ho prodotto. È stato fatto un collage di filmati che riguardano l'uscita dei fermati, arrestati, diciamo fermati per l'identificazione, degli identificandi, usiamo questo termine, così non roviniamo il lavoro di nessuno. Se ne vedono 26 uscire in perfetta salute. Abbiamo messo anche un contatore in questo filmato. Quindi il dottor Di Sarro, che è all'esterno dell'edificio, e il dottor Mortola, che sta valutando tante cose, tra le quali lo svolgimento delle operazioni per giudizioni, che vedono uscire tutte queste persone sane sulle proprie gambe, possono immaginare che i loro colleghi sono entrati lì dentro con l'intenzione di picchiare tutti? O possono immaginare che i feriti sono dovuti, ahimè, ad un atto di resistenza da parte degli occupanti verificatosi già prima? Perché, attenzione, sarebbe sospetto se all'ingresso gli occupanti avessero aperto il portone e avessero detto: entrate, e si fossero messi le mani sulla testa. Ma a fronte di una resistenza impropria, della chiusura del cancello, del lancio di oggetti, delle panche, ipotizzare una resistenza all'interno è l'atto più logico, è l'atto mentale più logico che può effettuare un operante in quel momento. Quindi non solo il numero dei feriti era assolutamente in linea con quello che poteva essere un uso della forza correttivo per vincere una resistenza, ma era un uso della forza che era proporzionato al numero dei feriti in quel momento. Anche qui, sulla base dei filmati, per il tipo di conoscenza che avevano gli imputati al momento dei fatti, ho prodotto un filmato dell'onorevole Cento che parla con il dottor Capra verso le 2:30 di notte, parla del numero dei feriti. Il dottor Capra dice: ce ne sono 21 qui e 27 ne sono stati visitati, poi non sono stati tutti ricoverati evidentemente, e 27 al Galliera, 21 e 27 fa 48. Quindi metà degli occupanti in quel momento erano feriti, ma metà degli occupanti erano feriti in maniera lieve anche, perché non è che tutti gli occupanti fossero feriti e fossero ricoverati. Il verbale di arresto riporta decine di persone che hanno lesioni di 3 e 5 giorni. Sappiamo tutti che 3 giorni di prognosi non si negano a nessuno. Se io adesso vado al pronto soccorso e dico che sono scivolato, mi fa male un polso, 3 giorni me li danno di sicuro, perché tanto si mettono al coperto da qualsiasi questione. Quindi ci sono dei feriti gravi, c'è qualche ferito grave, ci sono dei feriti lievi, così come ci sono dei feriti lievi tra le forze di polizia. Quindi la resistenza esterna c'è stata, l'immagine mentale che gli imputati si fanno è quella di una resistenza che è stata vinta con la forza. Anche qui il test Galanti, che abbiamo già sentito, per il lancio di oggetti, probabilmente particolarmente amico della polizia, ci riferisce che i feriti non erano tantissimi, e anticipa un argomento che è stato dilaniato dal pubblico ministero nell'ambito tanto della requisitoria quanto della memoria che ha prodotto, quello delle ferite pregresse. Io non voglio sostenere che gli 87 feriti della Diaz fossero feriti pregressi. perché farei un lavoro sbagliato che potrebbe essere nocivo all'interesse del mio cliente, dei miei clienti. Quello che è certo è che nel momento in cui si va a redigere e a sottoscrivere il verbale di arresto, risulta dalle dichiarazioni del portavoce della polizia, risulterà poi in un articolo di giornale, l'ultimo test che abbiamo sentito al dibattimento, che compare nelle primissime ore del giorno successivo all'irruzione, che la scuola Diaz fosse una infermeria provvisoria. Ho prodotto anche qui in memoria, se il tribunale avrà voglia di vederlo nel dischetto, un'immagine in cui sono riprese delle ambulanze abusive, diciamo tra virgolette, sono dei furgoni bianchi con una croce rossa che usavano i manifestanti, dai quali scendono persone bendate, e di persone bendate nei pressi della Diaz ci parlano anche numerosi testi che vedono andare e venire dalla scuola Diaz persone con fasciature empiriche. Lo dice la testa Angarella il 31 gennaio 2008, lo dicono altri testimoni, lo dice l'infermiere Galanti quando riferisce che alcuni feriti avevano delle ferite con sangue già ben coagulato e che quindi non si riferivano a quel pestaggio che era avvenuto all'interno della scuola. Lo dice anche il dottor Cremonesi, vengono rinvenuti all'interno della scuola anche dei farmaci che gli infermieri che sono accorsi per primi non riconoscono come propri. Quindi certamente all'interno della Diaz c'era una provvisoria infermeria, sia la Diaz che la Pasqua. Diaz Pertini intendo, Diaz Pasqua. Quindi nella mente degli imputati, tra questi feriti ce n'è anche qualcuno pregresso, perché glielo dice il loro portavoce tra le altre cose. Quindi l'immagine mentale che si fanno non è assolutamente in contrasto, in aggiunta alla specializzazione del nucleo, alla fermezza, alla capacità di misurare la forza in relazione della offesa che ricevono, c'è nella loro mente l'idea che la resistenza ci sia stata e che questi feriti siano la conseguenza inevitabile di quella resistenza che avviene all'interno dell'edificio. Mi prendo un po' d'acqua e così. Completamente faccio presente che il dottor Di Sarro, quando sottoscrive il verbale di arresto, lo sottoscrive la mattina, come vedremo poi su indicazione del dottor Mortola, legge l'articolo su Repubblica, che compare solo in quell'edizione, in cui si dice che la Diaz era un ospedale provvisorio. Quindi si rafforza nella sua mente il convincimento che vi fossero anche dei feriti già alloggiati a seguito degli scontri di piazza. Siamo qui al momento più dolente, che è quello delle bottiglie Molotov. Le bottiglie Molotov hanno costituito il punto di maggior scalpore dal punto di vista processuale, non mediatico, in questo processo. È stato quello che ha fatto sostanzialmente anche scattare nel pubblico ministero l'ipotesi che ci fosse tra i partecipanti all'operazione una sorta di solidarietà, che si volessero coprire a vicenda, che non potessero non sapere che. Come ho detto, le bottiglie sono state distrutte, erano sequestrate in altro procedimento, non sono state sequestrate in questo, sono state riconosciute. Diamo per buono che siano state riconosciute come quelle ritrovate in Corso Italia. Non voglio dire né che siano quelle né che non lo siano. La nostra difesa evidentemente è un'altra, perché io devo dimostrare, ne sono convinto, che tanto il dottor Di Sarro, in relazione al quale neppure si dice una sola parola del perché dovrebbe sapere delle bottiglie, quanto il dottor Mortola, che purtroppo è un po' più al centro di questo problema, né l'uno né l'altro fossero a conoscenza del fatto che queste bottiglie non erano state trovate all'interno della scuola, se nella scuola non sono state trovate. In relazione al dottor Di Sarro faccio delle valutazioni generali che sono quelle per il dottor Mortola, perché io so, posso dimostrare che il dottor Di Sarro, nel momento in cui si svolge il famoso conciliabolo, brutto termine che io non condivido, perché in quel filmato che dura 7 secondi e mezzo si vedono delle persone che parlano, conciliabolo dall'idea di un accordo che a mio avviso non è dimostrato da quel filmato, era al di fuori della scuola, appoggiato ad un'automobile con le spalle rivolte alla scuola, sono le 00:45, il conciliabolo è venuto alle 00:41, lo dice anche un teste che ha la dottoressa Bonalumi, che è la moglie del dottor Di Sarro, che sentita riferisce di aver colloquiato con il sovrintendente Alagna, che chiamava per parlare col marito, avendo il marito cellulare scarico, e che il sovrintendente Alagna dalle 00:30 alle 00:45, trovandosi il sovrintendente Alagna all'interno del cortile della Diaz, gli riferisce che il marito è al di fuori del cortile, che quindi non glielo può passare al telefono. Quindi il dottor Di Sarro, durante il collocamento, se vi è stato, delle bottiglie all'interno della scuola, è altrove, con le spalle rivolte all'istituto. Quindi valuteremo poi se c'è la possibilità di dire che lo ha saputo dopo, direi di no. Quindi il PM non dice nulla, gli lascia lì il capo di imputazione per non toglierglielo, perché scomoda indebolire il castello accusatorio, ma sulle bottiglie veramente... L'unica imputazione, ripeto, che è contestabile, sulla quale si potrebbe discutere, e mi sembra di averla chiarita, è quello del lancio di oggetti in ordine al dottor Di Sarro, ma quello sulle bottiglie è assolutamente fuori luogo. Il dottor Mortola, ahimè, è testimone scomodo di queste bottiglie. C'era un avvocato genovese, bravissimo, deceduto, che aveva detto una frase bellissima che calza per la perfezione per Mortola, che l'innocente sospettato è il peggior nemico di se stesso. Mortola rende 3 interrogatori, nei quali, in 2 perché nel primo le bottiglie non le ha contestato, ripete all'ossessione le stesse circostanze, in maniera disperata, e sono, si badi bene, circostanze che nel momento in cui si è apprestato a rendere interrogatorio avrebbe verosimilmente potuto modificare senza nessun problema, circostanze che sono dovute esclusivamente alla sua buona fede e alla sua ingenuità, perché Mortola ha sempre affermato reiteratamente, fino a guadagnarsi l'appellativo di maschera della menzogna, fino a essere sbeffeggiato per aver detto certe cose, che le bottiglie le ha viste all'interno della scuola e che le bottiglie gliel'hanno presentate 2 agenti. Questo ha sempre detto e ha continuato a ripetere. E allora vediamo se è possibile che il dottor Mortola abbia, in relazione a queste bottiglie, detto la verità. Negli interrogatori il dottor Mortola dice una cosa importante. Pagina 36, 46, 51, 52 dell'interrogatorio del 30 luglio. Dice: non conosco Troiani. È una circostanza verosimile questa, o va screditato Mortola per tutto quello che dice? Direi di sì. Troiani non è di Genova, viene formato un gruppo per accedere alla Diaz, è impossibile che Mortola conosca tutti i funzionari, conosce soltanto quelli che sono del suo gruppo, quindi Di Sarro e qualcun altro, forse suo compagno di corso che ha modo di incontrare in quell'operazione. Non conosce neppure Di Bernardini. Mortola riferisce che le 2 bottiglie gliel'hanno mostrate 2 agenti in un sacchetto sgualcito all'interno della scuola. Sappiamo, e qui faccio un uso limitato degli interrogatori resi da altri, perché io mi potrei anche difendere dicendo che Mortola ha detto che l'ha trovata dentro, che l'ha vista dentro, punto. Se la procura non mi dimostra che Mortola sapeva che sono state portate da fuori, e non è stato in grado di dimostrarlo, io potrei concludere qui il mio discorso. Non mi può essere opposta come prova il conciliabolo, perché il conciliabolo è una prova ridicola. Il conciliabolo è una prova ridicola e siamo stati noi stessi avvocati, abbiamo assorbito questo concetto a tal punto che noi stessi lo chiamiamo conciliabolo. Cioè a dire... È stata tanta la volontà della procura di dare importanza a questo episodio che ha condizionato perfino le nostre nella nostra terminologia. Cioè, il conciliabolo è un filmato di 7 secondi nel quale si vedono dei funzionari che mostrano, che guardano un oggetto che forse è un sacchetto, che forse contiene le bottiglie. E allora? È così strano che durante una perquisizione, quando si trova un corpo di reato un po' più importante degli altri, ma nemmeno tanto, perché poi di Molotov ne hanno sequestrate delle altre a Genova, ne hanno sequestrate al Carlini, per esempio, in un'operazione che è stata fatta forse anche con la partecipazione del dottor Mortola. Quindi non hanno trovato 2 Molotov a Genova il 16 di ottobre in una scuola elementare occupata da bambini. Hanno trovato 2 Molotov che sono state lanciate per giorni contro le banche, le scuole, le automobili e tutto quello che i manifestanti volevano fare. Hanno trovato 2 Molotov che sono uno degli oggetti più utilizzati, ahimè, dai manifestanti durante queste scorribande che hanno messo a fare fuoco la città. E quindi può essere legittimo o no che quando vengono trovate queste bottiglie si dica: guarda, abbiamo trovato anche queste, e che per 7 secondi uno le guardi? O per forza quel conciliabolo deve essere la prova di un accordo criminoso che non c'è stato, senza che ci sia una ripresa audio, senza che ci sia un labiale che possa dimostrare cosa stanno dicendo, e la pubblica accusa ritiene che quell'elemento sia la prova del dolo degli imputati in ordine alla collocazione delle bottiglie? È una circostanza inverosimile questa. Ma veniamo a quello che ha detto il dottor Mortola. Il dottor Mortola dice: le ho viste all'interno da due agenti. Ahimè, devo entrare in un argomento scomodo. Ho fatto portare in udienza un faldone che contiene delle immagini fotografiche. Io ho prodotto dei filmati che riprendono le stesse scene che sono riprodotte in questi fotogrammi. Ritengo che non sia necessario mostrarli, io spero che un'occhiata il Tribunale ce la voglia dare, perché si vede proprio che sono gli stessi. Allora, partiamo da un presupposto. Accettiamo per buona, come ha fatto i RIS che hanno fatto questo bellissimo album fotografico, che il pubblico ministero abbia collocato il momento del cosiddetto conciliabolo in un orario che è quello in cui il conciliabolo si è svolto. Diamogli questa soddisfazione. Sarà anche così. Il conciliabolo avviene alle 00:41:33, secondo l'accusa. Il filmato che riprende il conciliabolo è il reperto 199. Il reperto 199 segna le 23:38:40. Questo significa che il reperto 199 è di 1:02:53 indietro rispetto all'orario effettivo. Bene, sulla base di questa valutazione, i RIS, che sono stati sentiti anche in udienza e che hanno riferito di questi fotogrammi, che non sono una loro scoperta, lo dobbiamo dire, perché la scoperta dei gradi spetta alla difesa. Non ero io il difensore, quindi non mi assumo neanche dei meriti che non mi competono. È merito della difesa, del tempo, del dottor Mortola, di aver individuato un particolare che non dimostra, qui lo voglio dire subito perché non voglio, mi è sempre stato insegnato quando ho iniziato a fare questo mestiere, che l'avvocato non deve fare il pubblico ministero. L'avvocato deve limitarsi a difendere il suo cliente. Io cercherò di argomentare in ordine a questo problema senza diventare un pubblico ministero, fermandomi laddove sarebbe un'accusa nei confronti di altro, però è evidente che ci sono dei dati inequivocabili che confermano che Mortola ha detto la verità, e quindi questi io sono costretto a mostrarli, anche se potrebbe essere scomodo per qualcuno, non vedo dove, ma potrebbe dar fastidio a qualcuno, me ne rendo conto. Ma la difesa di Mortola deve prevalere su anche l'eventuale minima arrabbiatura che questo può provocare a qualcuno. Mattei, che è stato citato all'udienza, è appunto tipo allegro. L'avvocato Biondi è tipo allegro, quindi non si arrabbia. Non so Troiani se allegro, però.
Ma no, lui è allegretto, ma non troppo.
Allora, dicevo che il dottor Mortola ha sempre riferito di averle viste in mano due agenti e il pubblico ministero lo ha dilaniato su questo punto, lo ha flagellato, perché il pubblico ministero sapeva quello che Mortola non sapeva, sapeva che le bottiglie probabilmente erano state portate dentro la scuola o fuori, come dice il pubblico ministero, oltre che da un agente, da un funzionario, che è il dottor Troiani. Io credo, spero di non dire delle cose, ma credo che il dottor Troiani di aver portato le bottiglie forse lo ha anche ammesso, credo, in sede di interrogatorio. E quindi questa situazione ha sempre reso Mortola, agli occhi del pubblico ministero, il soggetto meno attendibile in assoluto, perché diceva una circostanza che secondo la procura era smentita dai fatti. Gli accertamenti della difesa e di un consulente della difesa hanno evidenziato una circostanza che poi è stata ripresa da Eris, che hanno evidenziato su loro sollecito questa circostanza, che il dottor Troiani, nel momento in cui avrebbe ricevuto o effettuato la telefonata con l'assistente Burgio, nel corso della quale, a detta della procura, gli avrebbe consigliato, ordinato o non so che, di portare le bottiglie nella scuola, aveva sulle spalline della divisa i gradi di vice questore aggiunto, una torre e due stelle, che due minuti dopo, facendo ingresso all'interno della scuola, e sono due minuti successivi alla telefonata e precedono di un paio di minuti o tre quello che è considerato conciliabolo, il dottor Troiani non indossava più i gradi di vicequestore aggiunto, essendoseli tolti, o meglio, come dice il reperto dei RIS, capovolti, perché i gradi sono posizionati su un tubolare che è all'interno della scuola. Durante il conciliabolo il dottor Troiani non indossa i gradi, il dottor Troiani indossa nuovamente i gradi nella cosiddetta sfilata, quando le forze di polizia abbandonano la scuola. C'è un'immagine bellissima, è 1:17, il dottor Troiani ha i gradi calzati sulle spalline. Cito i fotogrammi da cui potrete vedere, non so se avete l'album sotto mano. Benissimo. Allora, pagina 6 dell'album, quello grosso, del reperto Faldone E6/5, è questo sostanzialmente più lungo. Benissimo. Quello lì. Bene, qui c'è un'individuazione di soggetti, vengono effettuate degli ingrandimenti dei fotogrammi per individuare dei soggetti. Uno viene chiamato soggetto 15, è il dottor Troiani, è quello che è ripreso in alto a destra con il lubotto indossato in testa e i gradi sulle spalline. A pagina 7 c'è il calcolo degli orari e l'immagine in cui si riprende il dottor Troiani con i gradi. Questa immagine, questa datazione è fatta sulla base del reperto 199, cioè a dire, sapendo che 199 mostra un determinato orario che è indietro e via dicendo, sappiamo benissimo che ora è quando il 199 riprende determinati soggetti. Il reperto che mostra invece il dottor Troiani con i gradi è il reperto 173. Il reperto 173 non ha l'orario sulla telecamera. Si vede, sì. Non ha l'orario sulla telecamera. Quindi il RIS fa un lavoro che abbiamo fatto anche noi in maniera diversa, ma è lo stesso. Il reperto 199 segna le 00:35:13 e mostra un ragazzo con le mani sulla testa, un ragazzo biondo. Noi abbiamo detto che sospira e dopo il sospiro si sente una famosa frase detta da un poliziotto: Luca, la luce, la luce. Il reperto 173 non ha orario, ma mostra la stessa scena e si ode la stessa frase: Luca, la luce, la luce. Quindi in quel momento anche nel reperto 173 sono le 00:35:13. Lo ha fatto il RIS in un modo diverso, ma è uguale. C'è un'ombra della telecamera che si riflette sul fianco del ragazzo che solo in quel momento è presente, quindi sono le 00. Tornando indietro di un minuto, in questo filmato non senza orario, ma il cui orario è stato desunto, si nota alle 00:34:45, cioè a dire immediatamente dopo la telefonata con l'assistente Burgio, il dottor Troiani, che distintamente mostra i gradi sulle spalline, c'è anche un ingrandimento. Andando avanti, manca la pagina, ora la trovo. Chiedo scusa, ma mi mancano foto. Posso sospendere un minuto, Presidente, che cerco un attimo questo foglio, se no perdiamo del tempo.